partito?
Allora, sono le 19:18, iniziamo la seduta di consiglio. Come di consueto verbalizza il dottor Tiziano Stradoni, che procede all'appello dei presenti. Prego, dottor Stradoni.
Avanzi. Brunelli.
Presente.
Dalai.
Presente.
Dallora.
Presente.
Faccioni.
Al momento assente.
Grassi. Mazzuccato.
Al momento assente.
Messetti. Napolitano. Rappo. Sartori. Stringa. Scusate. Tessari. Trombini.
Al momento assente.
Zanotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presenti, il numero legale c'è.
Allora, constatato il numero legale, in apertura, così poi li lasciamo liberi, abbiamo il piacere di avere ospiti l'assessore Tommaso Ferrari e il presidente di AMIA Roberto Becchis, che sono venuti per darci una notizia che non è un quadro completo di quello che sarà la successiva risistemazione della raccolta rifiuti in tutto il centro storico, ma solo per una questione molto localizzata della quale vi parleranno ora. Prego, assessore.
Sì, grazie, buonasera a tutti e a tutti. In realtà oggi abbiamo fatto un paio di incontri che sono ovviamente solo i primi, ma ce ne saranno molti altri, sul cambio di sistema di conferimento rifiuti in prima circoscrizione. Voi sapete che in tutte le circoscrizioni della città stiamo cambiando il sistema di conferimento dei rifiuti in accordo con il piano d'ambito che è stato passato in tutte le circoscrizioni, anche il Consiglio Comunale, con i cassonetti di accesso controllato e alcune frazioni porta a porta. Per quanto riguarda la prima circoscrizione, nel piano d'ambito votato di fatto c'è l'introduzione dei cassonetti di accesso controllato per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche un servizio di porta a porta spinto. Questo, il tema del porta a porta per le utenze non domestiche, c'è in moltissime città anche più turistiche di noi, basti pensare a Firenze o altre città. E quindi di fatto oggi abbiamo incontrato prima albergatori e dopo pochi ristoratori a cui avevamo mandato l'invito, sia veicolato via mail tramite gli elenchi del commercio, e però ripeto sono solo primi incontri che poi sicuramente seguiranno ad altri informazioni. Di fatto quello che, ripetiamo quello che abbiamo detto anche a loro, di fatto il tema è in prima circoscrizione, quindi non stiamo parlando solo dell'Ansaldice, ma in prima circoscrizione la situazione, come anche in tante altre circoscrizioni, ma la prima circoscrizione ha una situazione rifiuti abbastanza imbarazzante, in particolare ci sono anche alcune zone dell'Ansaldice che versano in condizioni tremende. Questo causa non solo mancanza di decoro urbano, ma causa anche un tema di presenza di ratti, nel senso che i ratti non è che si spuntano da soli, ma a causa della mancata differenziazione dei rifiuti e a volte purtroppo, anzi molto spesso, dell'abbandono dei cosiddetti sacchi neri, di fatto ovviamente c'è una grossa percentuale di presenza di ratti. Noi abbiamo già avviato in questi mesi il protocollo con AMIA, per cui magari vi siete accorti, in alcuni casi abbiamo spostato batterie dei rifiuti e stiamo intervenendo con la derattizzazione, questo sta succedendo per dire al Parco Raggio di Sole, e di fatto nell'ambito di questa riorganizzazione del conferimento dei rifiuti in centro storico, che quindi sarà oggetto di uno studio particolare Amia ha vinto, grazie all'impegno del Presidente Bechis, un bando con CONAI che andrà a definire il piano vero e proprio della prima circoscrizione, che comunque a livello, diciamo, generale avrà appunto cassonetti di accesso controllato per le utenze domestiche e servizi dedicati alle utenze non domestiche. In questo ambito, quindi, oggi abbiamo detto a albergatori e anche a commercianti, incominciamo a abituarci, uno, da qui a un anno, perché diciamo questo processo durerà e si completerà fra un anno, incominciamo a usufruire dei servizi di Amia che già ci sono. Amia già fa per le utenze non domestiche il porta a porta per cartone, umido e vetro, e si può attivare da domani. Questo serve perché serve organizzarsi internamente la propria attività e quindi anche prendere confidenza a quello che sarà il nuovo sistema, che prevederà ovviamente di servizi dedicati. Nell'ambito, diciamo, di questo generale contorno, dal 9 giugno cosa cambierà per l'area che vedete, diciamo, in verde alle mie spalle, che è l'area Via Pellicciai, Piazza Erbe e limitrofe. Se voi, immagino, sappiate bene cosa sono le batterie di Via Portici e Via Pellicciai, lì purtroppo dati, immagini, insomma, si assiste molto spesso a abbandoni, a cosiddetti, insomma, sacchi neri, abbiamo presenza di ratti molto densa, diciamo, e quindi, visto il quadro generale, che è quello comunque di andare verso un nuovo sistema che prevede quindi anche servizi dedicati alle utenze non domestiche, dal 9 giugno partirà quella che in verde vedete, che è l'area test. In quell'area test le utenze non domestiche avranno dei servizi dedicati di Amia per tutte le frazioni: cartone, plastica, residuo, umido e vetro. L'area test, così conformata anche dai servizi di Amia, è ovviamente compatta, perché ovviamente, insomma, è un'area dove ci sono sicuramente moltissime utenze non domestiche, ma dove ovviamente si riesce a gestire anche e a avere un controllo dell'area. Quindi dal 9 giugno quello che succederà è che spariranno le batterie di rifiuti di, diciamo, Via Pellicciai. Contestualmente alla sparizione interverrà ovviamente la ditta per la derattizzazione, e le utenze non domestiche dovranno sostanzialmente aderire di fatto a quello che è un porta a porta spinta per le varie frazioni di rifiuti. Ovviamente oggi abbiamo fatto questi due incontri, il personale AMIA andrà uno a uno in tutte le utenze non domestiche a, diciamo, spiegare, anche, diciamo, a sentire i bisogni delle varie attività commerciali, e quindi questo, diciamo, è un po' la novità. Perché dal 9 giugno e non dall'altra parte? Perché purtroppo la situazione lì, abbiamo cercato in molti modi, da prima con dialogando proprio con le attività commerciali, spingendole a anche sul tema del cartone, di fare il servizio già di Amia. Il fatto di ovviamente inserire molte esche, che però non servono a niente nel momento in cui c'è moltissimo abbandono. Visto che, diciamo, arriveremo ovviamente in un breve tempo anche a un nuovo cambio di sistema per la prima circoscrizione, abbiamo voluto anticipare quella che sicuramente è una situazione molto critica, derivante da male abitudini purtroppo di conferitori. Lì Amia, pensate che svuota circa 5-6 volte al giorno, ma poi l'effetto purtroppo è quello che è. Quindi d'estate, caldo, rifiuto organico, eccetera, personalmente io ritengo che non sia decente per la città quella situazione, e quindi, visto che siamo all'interno di un programma che è arrivato a maturazione, per cui non è una cosa spot, ma questo parte il 9 giugno, dopodiché come tempistica a settembre avremo il piano definitivo della nuova gestione dei rifiuti in prima circoscrizione, che avrà quelle caratteristiche come vi anticipavo, ma sarà ovviamente un po' più particolareggiato, e per cui, diciamo, sicuramente nel primo quadrimestre dell'anno prossimo avverrà tutta la trasformazione. Abbiamo fatto questi incontri per preparare, e ne faremo molti altri, per preparare ovviamente la popolazione a questo nuovo cambio. Con Amia già dai prossimi giorni sarà attivo un questionario per tutte le utenze non domestiche da compilare, un Google Form molto facile che veicoleremo, così come faremo una serie di comunicazioni come aderire ai servizi che ci sono già, qual è la prospettiva e cosa parte dal 9 giugno. Quindi ecco, questo è un po' il quadro. Ovviamente i cambi di questo tipo non sono semplicissimi, nel senso che non è che stiamo pensando da ieri, però per ingegnerizzarli e metterli a terra ovviamente ci vuole un po' di tempo e quindi siamo arrivati a quel momento. Ovviamente è un cambio sicuramente radicale rispetto ai cassonetti aperti, è un cambio che però, e poi lascerò la parola al Presidente Bechis, che ha due fattori. Il primo, abbiamo il 53% di differenziata, siamo i peggiori in Veneto. E il 53% differenziata significa che dove abbiamo i cassonetti aperti siamo al 35% differenziata. Due, questa cosa è un tema ovviamente ambientale, ma è un tema anche economico. Spiegherà meglio il Presidente Bechis. Vi dico solo che da quest'anno, con la nuova legge regionale sulla tariffa unica di conferimento, la Regione sostanzialmente ha tassato, secondo me giustamente, i consigli di bacino che performavano male, perché sostanzialmente tutti quelli che sono arrivati a percentuali molto più alte hanno cominciato a dire: ma perché io sostanzialmente, che ho fatto tanti investimenti e sono arrivato con sforzi a queste percentuali, sono equiparato agli altri? Quest'anno noi spendiamo più di 1 milione di euro in più per l'ecotassa, diciamo, della Regione, che ovviamente paghiamo in Tari, cioè, perché sapete che la Tari non è che decisa né dall'assessore né da Roberto Bechis né dal sindaco, ma semplicemente la Tari ricomprende i costi del servizio. I costi del servizio spalmati per, diciamo, la popolazione viene fuori la Tari. Quindi è fondamentale ovviamente accelerare sulla differenziata, lo stiamo facendo in sesta, poi magari anche Roberto ci darà un po' di risultati che stiamo ottenendo. Non è tutto ovviamente, diciamo, margherite, fiori e felicità, perché ovviamente i cambi di abitudini sono difficili, abbiamo alcuni casi di abbandoni, stiamo lavorando, però è un cambio ineludibile, anche perché basta vedere tutte altre città come, diciamo, si comportano sul tema rifiuti. Ovviamente da questo punto di vista siamo abbastanza in ritardo. Ecco, quindi questa è l'informazione. Ovviamente da qui in avanti, ripeto, sul sito di Amia ci sarà questo, diciamo, questionario più generale per incominciare a raccogliere informazioni generali sulla prima circoscrizione. Il personale Amia andrà utenza per utenza a spiegare cosa succederà il 9 giugno. E però ovviamente l'invito che abbiamo fatto anche oggi sia a albergatori che a ristoratori, e comunque continueremo a farlo, è ci sono dei servizi che già sono attivabili da domani: cartone, umido e vetro. Basta contattare Amia, e sono servizi importanti da attivare anche per cominciare a sostanzialmente abituarsi a quello che verrà dopo. Quindi questa era la notizia, e quella è sostanzialmente l'area. Ovviamente Piazza Erbe, Piazza Dante, cioè sono chiaramente luoghi con molta attività, e sicuramente è una operazione che dovrà includere l'alleanza e la collaborazione di tutte e tutti. Io credo che questi cambi chiaramente non hanno colore politico, anche perché se dobbiamo guardare in Veneto, per dire, la città che forse è più avanti e forse anche è modello per tante città d'Italia è Treviso, che credo sia, come dire, abbastanza connotata politicamente, e che credo che sfiori più dell'80% differenziata, hanno il porta a porta da tantissimo tempo, e Contarina, che è la loro municipalizzata, è di fatto un esempio che molti seguono e che ha fatto anche scuola nell'ambito della gestione dei rifiuti. Quindi sarà sicuramente complicato, lì la situazione è, secondo me, emergenziale, e sicuramente va anticipato rispetto al programma generale, e ci serve anche come area test per affinare quello che poi è il servizio e ovviamente in ampio ascolto con le categorie per arrivare al risultato che tutti auspichiamo, cioè meno abbandoni, più alta raccolta differenziata e anche più decoro per la nostra città. Roberto?
Sì, aggiungo solo, ovviamente condivido completamente quello che ha detto l'assessore, aggiungo solo un paio di numeri così come riflessione anche collettiva, perché sono numeri pesanti. Cioè, Verona, noi esprimiamo circa 120.000 tonnellate all'anno di rifiuti, in generale, la città di Verona. Di questi 120.000 circa sono 60.000 tonnellate di indifferenziato, un po' di più in realtà. 60.000 tonnellate di indifferenziata vuol dire circa 6 tir e mezzo, quasi 7 tir al giorno, tutti i santi giorni dell'anno, che partono da Verona e vanno in discarica. Cioè, giusto per visualizzare anche insieme di cosa stiamo parlando, 7 tir al giorno che partono e vanno in discarica. Questi 7 tir spesso hanno alti contenuti di plastica, di cartone, di vetro, di materiale anche umido che può essere recuperato, riutilizzato, per cui sicuramente prima c'è un impatto ambientale, perché per fare nuova carta, nuova plastica, nuovo vetro, c'è un certo tipo di consumo di materie prime, si recupera invece il vetro sostanzialmente al 98%, la carta al 90% e così via. Questo è il primo aspetto di impatto ambientale. Il secondo aspetto è quello economico-finanziario, perché poi alla fine le paghiamo noi che paghiamo la Tari, gli esercenti, i privati e così via. Cosa vuol dire 60.000 tonnellate di indifferenziata? Vuol dire su bilancio AMIA 10 milioni di euro all'anno, in realtà di più, ma parliamo, arrotondiamo anche qui, 10 milioni di euro all'anno. Per cui già solo andare a lavorare per cercare, per far migliorare la differenziata dal 53 al 65%, che è quello che poi aggiungerò dopo perché è un obiettivo, vuol dire sostanzialmente almeno 1 milione all'anno di risorse che si possono spendere per la pulizia della città in servizi. Oltre a questo, che è chiaramente numerico, teniamo presente che se l'azienda AMIA spende per liberarsi dell'indifferenziata, viceversa guadagna per il vetro, per la plastica, per il cartone, e per l'umido spende meno, ma per vetro, plastica e cartone guadagna. Per dare un rapporto rispetto all'indifferenziata, diciamo liberarsi dell'umido costa un quarto, un quinto. Per cui tutto quello che riusciamo a portare sulla differenziata significa avere più risorse da spendere, perché chiaramente AMIA non è che spende in beni privati, ma in servizi, da ripercuotere sulla città. L'altro aspetto che volevo sottolineare è sull'aspetto di quello che sta succedendo in Sesta. Poi è chiaro che tutto ciò è una grossa battaglia culturale che noi stiamo affrontando con lo spirito che è una battaglia di tutta la città, culturale e pratica. Il fatto che noi a Verona siamo al 53% mediamente di differenziata rispetto al resto del Veneto, che è ben oltre il 70%, non è solo un aspetto simbolico, da quest'anno è un aspetto anche finanziario, perché come diceva prima l'assessore Ferrari, la Regione Veneto con il suo istituto ARPAV ha creato una sovrattassa, un'ecotassa, per tutte le realtà che sono al di sotto del 65%, per questo torna a essere importante il 65%. Per noi, come AMIA, questo ha un impatto di almeno 1 milione di euro. Anche qui soldi che andiamo, tra virgolette, a sprecare invece di dare risorse. Parlo brevemente due cifre sulla Sesta, come sta andando in Sesta, perché è incredibile come cambiare il sistema di raccolta incide poi pesantemente sulla percentuale di differenziata. La Sesta, con i cassonetti aperti, diciamo così, aveva fino a febbraio una percentuale di differenziata intorno al 46-47%, per cui ben al di sotto di quello che è la media cittadina, perché la media cittadina è tirata su dove c'è il porta a porta, banalmente, oppure dove c'è già un sistema misto come in Settima. Questo 46-47%, nel momento in cui abbiamo introdotto il nuovo sistema misto, che consiste, come sapete, sappiamo tutti, consiste nel porta a porta carta, porta a porta cartone, porta a porta plastica e accesso controllato per quanto riguarda l'umido, l'indifferenziato, mentre invece il vetro rimane, diciamo così, con campane libere. Questo cambiamento, i primi dati che abbiamo il primo mese, per cui bisognerà poi vedere sul medio e lungo periodo, non è che è verità assoluta, ma nel primo mese dei carichi e dei controlli che abbiamo fatto noi in AMIA, ha fatto balzare la differenziata dal 46-47 a circa il 67%. Per cui 20 punti in più di differenziata cambiando il sistema. Poi è chiaro, non è tutto semplice, magari lo fosse e magari si sarebbe fatto prima se fosse semplice, perché comunque ci sono gli abbandoni, perché comunque ci sono quelli che si rifiutano per vari motivi di utilizzare l'app o la tessera, per cui c'è la migrazione, per cui c'è un peggioramento nelle zone limitrofe. Però il piano accettato già tra l'altro dall'altra amministrazione e accettato in tutti i consigli e a livello politico è quello di andare in tutta la città entro la fine del 2026 col sistema misto, perché è il sistema che è stato reputato quello migliore, più adatto, più adeguato. Partita diversa, come si diceva, per la prima circoscrizione, non voglio ripetere, ma le motivazioni sono anche quelle. E da parte di AMIA è già attivo il sistema porta a porta perlomeno in tutta l'Ansadige, è già attivo, già molti stanno utilizzando il porta a porta sul cartone in particolare, perché è visibile a tutti in Portoni Borsari e altre zone. È già attivo il vetro, è già attivo l'umido. Il problema è che per vari motivi non sempre è utilizzato questo sistema già disponibile. Forse anche per carenza comunicativa da parte nostra dell'azienda. Noi stiamo cercando di lavorare di più sulla comunicazione e comunicare di più. Ci sarà un'attività territoriale di informazione anche, però questa è l'unico percorso. Come azienda siamo disponibili a ragionare, per cui se ci sono delle esigenze particolari di necessità di prelievi perché ci sono volumi importanti, volumi grossi, siamo disponibili ovviamente con l'ispettore di zona e con la struttura a ragionare come intervenire. Però questa è l'unica possibilità che abbiamo per poter migliorare la situazione, al di là dell'aspetto che è primario, che è quello dei topi, sporcizia e così via. Abbiamo deciso di fare questa campagna di comunicazione, di incontri e così via, perché lo riteniamo ovviamente importante, è importante condividere, è importante che ci sarà anche un primo questionario facile di una pagina messo a disposizione dall'AMIA sul proprio sito, in cui tutti gli operatori commerciali sono invitati a partecipare dicendo semplicemente le proprie esigenze. Come diceva prima l'assessore, abbiamo vinto come AMIA un finanziamento con AI. Con AI finanzia una società di indagine e progettazione per il centro storico, per cui ci saranno numerose indagini e questionari fatte di persona in modo da capire quali siano le esigenze, però questo è il percorso. C'è tutto un aspetto chiaramente informativo e di condivisione che andrà avanti ancora alcuni mesi. Sappiamo quello che sarà entro l'anno, invitiamo tutti gli esercenti e le attività commerciali a utilizzare già i servizi esistenti. Ci sarà questa iniziativa, chiamiamola test, per quanto riguarda un emergenziale che è in questa zona. Dopodiché, più avanti, però ci dovrà, ma perché ce lo chiedono tra l'altro anche gli operatori, stamattina ce l'hanno anche chiesto loro, e oggi pomeriggio, e anche i cittadini e le cittadine, ci sarà poi anche un'attività sanzionatoria più avanti, perché comunque si è chiuso ieri un bando come ispettori ambientali. La nostra volontà non è quella ovviamente di dare multe e dare sanzioni, ma è una volontà innanzitutto di dialogo. Gli ispettori ambientali dovranno andare a parlare, a confrontarsi, a capire quali sono le problematiche, però poi saranno anche abilitati, perché comunque saranno pubblici ufficiali e saranno assolutamente abilitati nei casi più gravi a esprimere anche delle sanzioni. Ma questo per un fattore di giustizia sociale, vorrei dire, e di regolarità. Ecco, tutto qua. I temi sono principalmente questi. Stiamo cercando di informare il più possibile, quanto possibile condividere, però è chiaro che deve essere un impegno che coinvolge tutti. Noi come AMIA dobbiamo dare il nostro massimo impegno, cerchiamo di farlo, penso che lo stiamo facendo. Sicuramente i miglioramenti ci possono essere, l'amministrazione con il regolamento nuovo, anche che appoggia ad esempio il fatto degli ispettori ambientali, sta facendo il suo, però è chiaro che tutti gli operatori, cittadini e cittadini, tutti insieme dobbiamo fare la nostra parte. È un cambiamento culturale di abitudini e non è facile, non c'è nulla di facile, però è l'unica strada che abbiamo da fare. Forse in passato, ma lo dico tutti insieme, come cittadini anche abbiamo perso un po' troppo tempo in passato, nel senso che adesso ci ritroviamo a rincorrere una situazione che è penalizzante. Il 65%, se non ci arriviamo, vuol dire almeno 1 milione all'anno che andiamo a spendere, insomma, questo in più oltre tutti i costi che ho detto prima. Scusate, mi sono dilungato.
No, hai fatto benissimo. Concludo appunto col tema appunto sanzionatorio di ispettori ambientali. Abbiamo approvato questo regolamento, adesso mi ha fatto questo bando. Verranno assunti i primi 5 ispettori, ma sono solo i primi perché c'è assolutamente l'intenzione di Comune AMIA di esprimerne di più. Il tema, secondo me, importante è che molto spesso sul tema dei rifiuti, sul tema del degrado, c'è un po' la caccia, diciamo, alla colpa dell'altro, no? Cioè, noi vediamo degrado, una serie di cassonetti straripanti, magari ci vediamo anche dei topi e no, ovviamente nessuno è contento a vederli e scatta il cosa fa AMIA, cosa fa il Comune. E il problema è che probabilmente sicuramente c'è una responsabilità anche da parte di chi amministra per non aver fatto dei cambi più repentini, ma sicuramente la collaborazione anche nell'uso della differenziazione del rifiuto da parte degli utenti è fondamentale, perché il sacco nero lasciato fuori dal bidone, cioè lì non c'è AMIA comune che tenga, e purtroppo per chi frequenta la città, come tutti noi, è uso piuttosto comune, perché passando sappiamo che purtroppo avviene spesso. Quindi nessun dito puntato su qualcuno o, diciamo, aspetti moralizzatori che non sono assolutamente della nostra, almeno della mia, del mio pensiero, ma è invece un senso di corresponsabilità a cui tutti siamo chiamati, a cui tutti dobbiamo dare un contributo per il successo della città. Questi sono processi che partono, adesso nel 2026 sarà tutta la città con questo sistema, ma sicuramente andranno avanti per i prossimi 5-10 anni, perché tante città adesso, alcune lo fanno già la tariffa puntuale, il porta a porta che c'è in alcune aree incomincia a diventare difficile soprattutto per gli operatori da un punto di vista di infortuni sul lavoro. È comunque un tema assolutamente dinamico che, voglio dire, deve essere presidiato sempre di più, e che questo sistema che noi abbiamo di cassonetti aperti, e che di fatto ormai i nodi vengono al pettine anche finanziari, ma io dico economici, ma io dico anche di degrado, ovviamente bisogna invertire la rotta. Quindi da questo punto di vista, insomma, mi sento di chiedere ovviamente la massima collaborazione da parte di tutte e tutti, che siano cittadini o attività commerciali, ma che comunque siamo tutti cittadini, nella buona riuscita di questo progetto. Rimaniamo a disposizione per le domande.
Una cosa che ci tengo a precisare: ho chiesto la partecipazione dell'assessore e del presidente di AMIA, fuori sacco, non erano all'ordine del giorno. Quindi se avete delle domande molto precise, perché dopo dovremo lasciarli liberi, organizziamo sicuramente altri incontri, uno specifico per tutti i consiglieri, ma questo era voluto proprio perché voi non veniste a conoscere il cambio di modalità in una zona molto particolare della città dal giornale. È giusto che il consiglio di circoscrizione, visto che assessore e presidente di AMIA hanno incontrato i ristoratori e gli albergatori proprio per coinvolgere le categorie interessate, perché ricordo che parliamo solo di ristorazione o comunque di utenze non domestiche. Quindi le utenze domestiche avranno tempi diversi anche in questa zona. Il problema era talmente acuto che ho visto le foto dei giorni del Vinitaly che mi ha fatto vedere l'ispettore, erano allucinanti.
Sì, sì, al netto del problema che cioè non è di ieri, è da un bel po' di tempo, vuol dire, ma è che facciamo scattare questa zona anche perché di lì a alcuni mesi tutto il resto si omogenizza rispetto a questo sistema, quindi è anche importante per noi e per Amia avere un ARATest dove ovviamente impariamo utenti e servizio, quelli che possono essere anche le migliorie che poi potremmo andare anche a proporre eventualmente successivamente, quindi diciamo è importante anche avere aree test di apprendimento reciproco, per cui sicuramente c'è un'urgenza, vogliamo intervenire, ma è anche funzionale a quello che accadrà dopo.
C'era il consigliere Stringa e il consigliere Grassi. Prego, non si accende? No, il mio resta acceso. Vediamo. Però quell'altro. Strano, perché fino adesso è andato questo.
Ma vieni qua così.
Fino adesso è andato quello lì.
Qua, vieni qua, vieni qua.
No, giusto perché rimanga. Allora, avrei, come puoi notare, avrei un po' di domande, ma mi limito esclusivamente all'argomento di stasera e spero che ci sia un altro incontro, perché per quanto riguarda i rifiuti in ambito generale ho tante domande e vorrei anche un confronto un po' più strutturato e meno, diciamo, fugace, passatemi il termine. Allora, io faccio due domande e poi lascio la parola agli altri colleghi e a voi a rispondere quando vorrete. Quello che vorrei sapere è, nel caso in cui gli esercenti e poi successivamente i privati, nel momento in cui verranno tolti i cassonetti, non dovessero mantenere, so che ci sono dei giorni prefissati, se non dovessero riuscire a rispettare il giorno o il ritardo, dimenticanza, malattia, ferie, qualsiasi motivo, cosa succede? Cosa che non ho ben compreso ad oggi. E volevo sapere se in un secondo momento, se questo conferimento e quindi dovendo riuscire a raggiungere determinati livelli di differenziata, se questo avrà un impatto sulla Tari. Grazie.
Allora, il porta a porta funziona ovviamente con una condivisione degli orari e dei giorni e delle frequenze di ricezione del rifiuto da parte di l'esercente, diciamo, consegna ad Amia sulla base di frequenze giornaliere o settimanale la frazione di rifiuto. Chiaramente il residuo in una differenziata porta a porta dovrebbe essere molto basso, perché di fatto dovrebbe essere, se uno differenzia bene, dovrebbe essere molto basso, e quindi ci saranno frequenze più alte, faccio un esempio, una ristorazione per l'umido, chiaramente, e frequenze più basse invece per altri tipi di frazioni. Però sono tutte modalità e frequenze che vengono poi concordate ovviamente con le utenze non domestiche. La mancata ricezione, questo succede anche nel porta a porta, se il porta a porta passa il martedì sera a Borgo Venezia e io non tiro fuori il rifiuto, ovviamente me lo tengo in casa, perché se il servizio passa quei giorni lì bisogna ovviamente di fatto, come se si decide che la frequenza della tal frazione è X volte a settimana, ovviamente c'è un appuntamento quell'X volte a settimana, viceversa il servizio non viene erogato. Ovviamente tutto questo, anche rispetto a stagioni turistiche, eccetera, eccetera, sono cose assolutamente concordate. Cioè, il bar è in ferie, il bar è in ferie e quindi il bar non conferirà quei giorni il rifiuto, quindi punto. Cioè, eh beh, certo. No, no, no. Sì, no, questo, sì, sì. No, no, ma infatti, rispondo serenamente. No, ma questo funziona, no, ma succederà anche per, ovviamente, i cittadini che saranno coinvolti sul porta a porta. E il giorno che c'è la plastica, si mette fuori la plastica in quegli orari, poi passa l'operatore di AMIA a prendere la plastica. Se non si mette fuori in quegli orari, ovviamente il servizio passa alla frequenza dopo. Le frequenze, gli orari eccetera ovviamente sono e saranno definiti in quel piano che diceva anche Roberto, che per la zona test ovviamente sarà confronto anche degli operatori con le utenze non domestiche, sul piano in generale anche a fronte dell'analisi e delle interviste che saranno fatte per ovviamente omogeneizzare il servizio. Per quanto riguarda la Tari, allora, che è un'ottima domanda, la Tari è diciamo intanto molto disciplinata da Arera, diciamo un po' di tempo fa lo era di meno, adesso è iperdisciplinata da Arera, nel senso che il principio di base è i costi con cui io faccio il servizio di gestione e raccolta rifiuti devono essere tutti assorbiti nella Tari, che poi viene diciamo suddivisa attraverso tutta una serie di coefficienti per arrivare di fatto al costo. Il Comune cosa può fare? Il Comune può fare delle agevolazioni sulla Tari, quindi ha un regolamento Tari per cui può dire io metto diciamo dei soldi per calmierare, come è stato fatto per dire recentemente anche sul tema dei cantieri. Questo però la Tari, la costruzione del cosiddetto PEF Tari è molto precisa, e mentre una volta, faccio un esempio, il servizio domiciliato del verde, che era gratuito per gli utenti, era dentro il PEF Tari, Arera ti dice servizi individuali non possono essere annegate in una tassa che ha un valore diciamo complessivo, per cui chi ha il servizio diciamo così domiciliato deve essere fuori dal PEF Tari. Per questo è successo che il verde, noi un po' in ritardo, ma diciamo quasi tutte le amministrazioni, ovviamente servizio singolo per utenza singola lo fa pagare. Per esempio quest'anno la Tari, l'anno scorso la Tari è cresciuta per soprattutto un tema di tassi inflattivi degli anni precedenti, nel senso che la Tari calcola anche ovviamente l'inflazione dell'anno N-1, N-2, cioè la Tari che abbiamo quest'anno ovviamente si rifà anche a esercizi precedenti. Quest'anno, per dire, l'aumento del 4% della Tari è dovuto a, uno, questa, chiamiamola, ecotassa, anche se, diciamo, non è propriamente un'ecotassa, però, di fatto, un appesantimento della tariffa di smaltimento a parte della Regione. Noi siamo i più colpiti per tutta una serie di fattori, tra cui, diciamo, il principale è che abbiamo una raccolta differenziata molto bassa. Poi c'è un tema fiscale, diciamo così, di IVA. Poi c'è un tema, banalmente il piano di investimenti che ha fatto AMIA per il nuovo sistema non incide su quel 4%, ha inciso l'anno scorso ovviamente come investimento diciamo così iniziale oltre al tasso inflattivo che ha fatto da padrona. L'anno scorso, per dire, i solobacini che hanno aumentato la Tari del 7, 8, 9%, noi l'abbiamo calmierata destinando 1 milione della tassa di soggiorno. Quest'anno ridistiniamo 1 milione della tassa di soggiorno, arriviamo al 4%, ma non c'è discrezionalità, permettetemi, sull'aumento Tari. Nel senso, il costo industriale che l'azienda del servizio incide sulla Tari. Sono dei costi che si possono andare a efficientare migliorando il servizio, quindi più cresce la differenziata, più riesco a offrire servizi. Quindi nel nostro caso di Verona la prospettiva cos'è? Medio termine la Tari, grazie al nuovo sistema, non andrà verosimilmente in diminuzione, ma la percentuale maggiore differenziata che permette più introiti AMIA perché smaltisce di meno fuori, fa sì che il piano economico-finanziario di AMIA di investimenti per raggiungere quella raccolta differenziata, investimenti significa nuovi mezzi, l'app, i nuovi cassonetti, i nuovi servizi, cioè quindi gli investimenti per arrivare a quella quota sono resi sostenibili dall'aumento della differenziata. Quindi in prospettiva possiamo dire medio termine, più siamo bravi a crescere, più abbiamo spazi di manovra per offrire allo stesso, diciamo, costo maggiori servizi. E l'esempio è la sottoscrizione. Se la sottoscrizione aumenta la differenziata, c'è uno spazzamento manuale in più in quartiere il pomeriggio. Quel costo lì, dove lo prendi? Lo prendi dal meno smaltimento che hai di indifferenziato. Isocosto, diciamo così. È chiaro che a tendere, più siamo bravi a salire, più liberiamo risorse per rientrare al piano di investimento e più possiamo o erogare nuovi servizi oppure eventualmente fare altri tipi di ragionamento. Però all'inizio dire aumenta differenziata, ok, pago di meno, questa correlazione non ci sarà, ma lo dico in maniera molto schietta, per tutti questi fattori. Ripeto, non tanto perché la Tari derivi solo da questo, ma perché dobbiamo arrivare al 65% per non pagare il milione. Abbiamo un piano economico finanziario da sostenere, quindi i ricavi in più derivati dalla differenziata ci permettono anche di mantenere sostenibile il piano. Ovviamente più cresciamo e più riusciamo a valorizzare le risorse, più abbiamo spazio per o rientrare prima dal piano economico finanziario o liberare eventualmente delle risorse per maggiori servizi. E quindi anche il piano economico finanziario di Amia è comunque di 10 anni, ma di quanti complessivo in valore euro?
Parliamo semplicemente, basta dire che il fatturato di Amia è 60 milioni di euro, di cui 55 milioni di euro sono col contratto dei rifiuti circa e 5 milioni circa sono del verde. Poi all'interno ci sono alcuni milioni che vanno oltre i 60, che sono i servizi privati. Però come in house AMI è obbligata a non fare più del 20% del proprio fatturato con i privati. Cioè almeno l'80% deve essere fatturato con i contratti in house, per cui contratto della gestione ambientale, diciamo così, dei rifiuti e il contratto del verde. Aggiungo solo per dire che personalmente ragionamenti fatti correttissimi, ma terra a terra, l'obiettivo è anche quello di uniformare il comportamento, perché noi passiamo da portoni borsari dove ci sono i cartoni ben piegati, messi davanti all'uscio, passa il nostro operatore, si fa anche vedere per ricordare che sta passando, prendi i cartoni piegati che sono ben sistemati, a una situazione in via Pellicciai dove io sono andato dietro a una persona, ma senza voler fare il poliziotto, ma che ha messo tre cartoni interi, vuoti, non li ha neanche piegati e ha intasato un cassonetto. Allora ho voluto capire cosa, perché semplicemente questa è una persona che, e io ci credo, parto sempre dalla buona fede, che non è stata istruita dal titolare su cosa doveva fare. Gli ha solo detto prendi i cartoni e portali al cassonetto. Allora il punto non è buoni o cattivi, cioè il punto è informazione giusta e capire è anche la motivazione, perché probabilmente non c'è abbastanza consapevolezza sul fatto dell'importanza banale di piegare il cartone e usufruire del porta a porta. Questo è un po' questa la questione. Però alle volte col lavoro magari possono essere mille motivi.
C'erano Grassi, Faccioni e anche Napolitano, ma molto succinti, perché altrimenti non li liberiamo più e noi non finiamo più, perché per la questione di tutto quello che è stato elencato e illustrato in maniera molto stringata, possiamo eventualmente darci un appuntamento dove vi invito a essere presenti, sentite anche le disponibilità dei nostri interlocutori e approfondiamo, perché vorrei ricordare che quando il Presidente Bekis è stato qui l'anno scorso, la serata non ha avuto una grande frequentazione. Adesso che c'è l'impellenza, ovviamente la tensione e la curiosità sale. E consigliere Grassi, prego.
Ma io una domanda molto semplice. tutte le strutture extraalberghiere che ormai stanno proliferando sia nell'Ansa Adige che nelle zone limitrofi. Io abito, come tutti sanno, in via di Getto, e minimo in ogni condominio c'è una struttura extraalberghiera. Quando ci sarà, prima la domanda è: sono paragonati alle attività commerciali o no? Quando ci sarà la tessera per aprire i cassonetti? Quante tessere avranno queste strutture? Perché io li vedo che mangiano ormai tantissimo in camera, si portano le pizze, si ordinano la cosa, perché ne ho uno che sotto casa, uno nella casa davanti. E come sarà regolato questo con queste strutture? E poi in certe strutture come i grandi parcheggi in Cittadella, che c'è il parcheggio Arena, il parcheggio Cittadella e il parcheggio Zanconati dal Tribunale, anche quelli sono produttori di tanti rifiuti, perché i turisti quando vengono, tanti che puliscono la macchina di quello che hanno mangiato in macchina, dove butteranno tutta questa cosa qui? È stato calcolato tutto questo? Grazie.
Allora, le locazioni, velocissimo, perché le locazioni turistiche sono, diciamo, uniformate a delle residenzialità, diciamo così, quindi il proprietario della locazione turistica, nel nostro caso, affitta l'appartamento e ovviamente dovrebbe dare la tessera al turista a cui loca l'appartamento, il quale ovviamente può, a quel punto, perché è domiciliato per quel X giorni lì, quindi il proprietario avrà una tessera che dovrà dare al suo turista. È chiaro che ci sono delle situazioni dove le locazioni turistiche assumono, diciamo così, delle dimensioni di 30 appartamenti in un unico palazzo. In quel caso dobbiamo fare dei ragionamenti, diciamo, di collaborazione quantomeno un po' diversa, perché stiamo parlando di fatto strutture semi-alberghiere, anche se di locazione turistica. Quindi, a livello via di Getto, c'è una locazione turistica, un appartamento, il proprietario dovrebbe dare la tessera a il turista che viene e abita lì, dicendogli: guarda che devi fare così, così, così.
Più stanze e più turisti,
sì. Detto questo, nel caso, ovviamente, invece, se lascia l'immondizia a casa perché ha la sua differenziazione, il proprietario della locazione turistica ha un'utenza che ha le sembianze per produzione rifiuti di un'utenza domestica, nel senso che l'appartamento locato è di fatto, se poi dovrà pulire e andare a differenziare i rifiuti, dovrà prendere e differenziare i rifiuti come fa in qualsiasi casa. Quindi questa è la prospettiva. Dopodiché, sicuramente un incontro che andremo a fare nell'ambito di questo cambiamento è anche con le associazioni che raggruppano vari locatori turistici, per andare comunque anche al confronto da questo punto di vista. Per quanto riguarda parcheggi eccetera, dove ci sono, diciamo, i cestini sono comunque gestiti da Amia, che poi li svuota, li raccoglie, se questo a cui sta facendo riferimento, mentre se il parcheggio è privato, anche l'utenza non domestica di parcheggio dovrà gestire ovviamente il suo rifiuto come lo gestiva prima, e per cui se è un'utenza equiparata a un'utenza, diciamo, che non ha una produzione di rifiuti talmente alta da dover avere una domicilia o un servizio dedicato, dovrà utilizzare i cassonetti nel senso controllato. Viceversa, se ha una produzione che non sta dietro quel tipo di conferimento, Amia, come già fa in sesta circoscrizione su tutte le utenze non domestiche che non stanno dietro a, per produzione di rifiuto magari di cartone o di tutti, si fanno servizi dedicati. Quindi locazione turistica di fatto avrà la tessera e butta via con la tessera, i parcheggi, se sono comunali e hanno i cestini, vengono svuotati da Amia, se invece sono privati e hanno dei servizi di pulizia o gestione rifiuti, se hanno volumi compatibili a un'utenza, diciamo, residenziale, verseranno nei cassonetti, viceversa Amia farà un servizio dedicato.
E aggiungo solo velocissimo che è corretta la domanda, è venuto fuori anche l'argomento oggi con gli albergatori. E ho detto al nostro funzionario dei servizi che dovremmo predisporre eventualmente più di una tessera per le locazioni turistiche che magari sotto un unico proprietà hanno più appartamenti, questo sì, questo di sicuro. Ad oggi è prevista una sola tessera e 3 app, però al momento in cui ci sono un unico intestatario con più appartamenti o più, che non sia solo un ingresso, l'ingresso lascia la tessera, ma se ce ne sono di più dovremmo predisporre più tessere. È corretto come ragionamento?
No, diciamo la tessera di fatto.
Consigliere Faccioni.
Sì, buonasera. Allora, condivido ampiamente l'obiettivo e per quanto io non sia ovviamente della vostra parte politica, ma auguro veramente con grande fiducia che questo progetto venga realizzato, perché io non sono, come dico sempre, un politico, ma sono un cittadino del territorio, quindi per me la buca non ha colore, come deve essere quello del conferimento corretto. Adesso mille cose sono da dire, ma voglio essere, diciamo, stretto e diretto come ha fatto lei, Presidente. Allora, se vogliamo risolvere il problema, veramente, dovete capire che presidiare il territorio, o chi preside il territorio, sono i commercianti, ma non tutti sono rappresentati, purtroppo, dalle associazioni di categoria. Allora, io capisco che dal punto di vista istituzionale sia indispensabile fare dei tavoli di concertazione con chi viene riconosciuto dal punto di vista appunto istituzionale, per cui associazione degli albergatori, associazione dei commercianti, e sappiamo che ci sono varie associazioni, gli artigiani e tutto quanto. Però sappiate, e lo sapete perfettamente, mi rivolgo all'assessore, qui in sala c'è Tiziano Miglioranti e l'altro collega, che il territorio è fatto da tantissime persone che non fanno riferimento purtroppo a tutte le associazioni di categoria. Sarebbe un sogno che tutti finissimo rappresentati dalle stesse associazioni, perché i temi sarebbero portati da un gruppo più concertato, sarebbe una collaborazione fattiva sul territorio, ma non è così. Quindi, se vogliamo veramente risolvere questo problema, e io ve lo auguro, e io offro la mia collaborazione diretta, essendo io un commerciante, mi sono proposto alla politica per questo, non perché abbia delle ambizioni particolari, io offro la mia collaborazione completa, come ho già fatto con altri assessorati con i quali purtroppo non c'è stato un seguito, ma lo auguro anche a loro, perché il territorio non è conoscitivo a tutti, soprattutto per chi amministra come voi, a volte si è un po' lontani da problemi oggettivi. Quindi io rilancio all'assessore una fattiva collaborazione con tutti gli esercenti, quindi la comunicazione è fondamentale. Io francamente confermo il fatto che oggi parliamo di commercio, parliamo della prima circoscrizione, vi assicuro che io parlo tantissimo con i miei colleghi, purtroppo a volte nelle cucine o nei bar non sempre il personale è formato, non sempre è istruito, non sempre viene da una cultura di questo tipo, quindi mi riferisco anche non solo al centro storico, ma Veronetta, insomma tutto quelle che... Sì, ha sicuramente una visione, ma è data dall'esigenza del territorio, cioè è un grido di aiuto che facciamo, insomma, tutto qua. Quindi noi siamo a disposizione, noi come consiglieri, ma anche sicuramente l'associazione dei commercianti, che non è riconosciuta dal punto di vista istituzionale. Quindi troverete il modo per comunicare, io me lo auguro, insomma. Grazie, Presidente.
Sì, ma io sono assolutamente d'accordo, tant'è che l'invito credo che abbia fatto il commercio per i due incontri albergatori e è stato, almeno dovrebbe essere stato fatto, sulla database degli indirizzi che ha la direzione commercio. Quindi noi dovremmo aver fatto, in teoria, questo, diciamo, penso che sia così, anche perché a me ha scritto per dire oggi un ristoratore di che non credo sia associato a nessuna categoria, dicendo che non riusciva a venire. Ma noi l'idea era proprio il registro, diciamo, Camera di Commercio e invio a tappeto. Non so quanto il database sia effettivamente efficace, quello che ha fatto il commercio, vista la partecipazione un po' singhiozzante, credo che forse non sia al top, ma cioè, almeno l'intenzione o quantomeno l'indicazione che avevo dato io e Roberto era prendete gli elenchi e mandate mail a tutti, cioè, quindi questo è stato. Per cui da parte nostra nessun problema di sorta, anzi, nel senso che secondo me nessuna categoria, ma in questo caso è proprio un tema di cittadini, chi ha attività commerciale, chi ha la locazione turistica, per cui diciamo dentro questa trasformazione c'è dentro tutti, scuole, per cui da parte nostra nessun tipo di problema di nessun tipo, quindi assolutamente grazie alla collaborazione e sicuramente ve la chiederemo.
C'era il consigliere Napolitano, chiedo scusa ma non era previsto il dibattito, no, se no non ne usciamo più, questa sera avevamo un altro ordine del giorno, però c'è stata questa...
No, per me io sono in ascolto totale, quindi non ho problemi.
Sì. Sì, okay, il rischio è che andiamo fino all'una noi. Consigliere Napolitano,
vado
prego.
Rapidissimo. Nell'area test e poi quello che sarà il futuro, come vi comporterete con chi è in ritardo col pagamento della Tari, chi è evasore della Tari, eccetera, cioè quindi potrà lo stesso usufruire del servizio, magari l'evasore no, però chi è in ritardo o chi ha problemi economici, ci saranno tanti esercizi con questo problema, quindi voglio sapere come vi comporterete.
Allora, sul tema Tari, la tessera tu puoi prenderla se hai un'utenza Tari. Utenza Tari. Utenza Tari. Quindi si va a ritirare la credenziale col numero di utenza Tari. Ovviamente se non ho l'utenza Tari non posso ritirare la tessera.
Sì, aggiungo velocissimo e ringrazio e colgo al volo l'opportunità perché sono convinto che lavoriamo tutti per la città, per cui ben volentieri il momento in cui c'è da confrontarsi. Anzi, aggiungo anche che sono molto arricchenti questi incontri, al di là che stasera è un po' estemporaneo, ma anche gli incontri di oggi che posso dire tutti quanti avevamo vissuto come aperto a tutti i commercianti e gli albergatori, e perché sono sempre arricchenti. Banalmente il fatto di dare la tessera non una ma tre in alcuni casi è un'idea che è venuta fuori oggi, per cui ben venga. Ovviamente verremo a rendicontare come sarà andata l'aspetto testa, diciamo così, la zona testa, verremo anche volentieri a confrontarci con più tempo su temi più larghi, come quando faremo anche le utenze domestiche, non solo quelle non domestiche, perché è giusto, perché è corretto e perché è arricchente, aggiungo. Il fatto della... al di là della partecipazione o meno del confronto, questo è fondamentale. Ti ho preso la parola, non mi ricordo più per cosa? Per la Tari. Cioè, teniamo presente che sì, con Solori si fa comunque un controllo incrociato per quanto riguarda la Tari, nel senso che Solori è l'ente riscossore. Solori deve controllare, chiaramente noi nel momento in cui riscontriamo delle cose anomale le segnaliamo. C'è stata una grande attività commerciale che si lamentava del mancato servizio, abbiamo controllato, non era neanche scritta la Tari, una grande attività, non in centro storico, l'abbiamo segnalata a Solori. Cioè, nostra competenza è quella di, ovviamente, di controllare che la tessera ci sia e il momento in cui c'è, viene data perché c'è un'utenza Tari. Scatterà, grazie al regolamento del fatto del comune, il regolamento la possibilità di controllare comunque chi ha una residenza e non ha ritirato la tessera perché probabilmente non è regolare con la Tari. Questo è un controllo.
Sì. Diciamo che se io utenza Tari non ritiro la tessera, noi adesso abbiamo mandato un primo avviso, un secondo avviso, se non ci risponde al secondo avviso ti faccio la multa. Cioè, l'idea nostra è che la multa debba arrivare alla fine come extrema ratio. Se tu sei in una posizione non risolta con Solori ma l'utenza Tari, questo nulla osta a darti la tessera, perché il rapporto debitorio ce l'hai con Solori, non con Amia. Ovviamente il sistema si regge chiaramente perché ovviamente devi avere l'utenza Tari, perché ti registri e perché anche questo sistema che valuta i conferimenti in maniera ovviamente anonima permette cosa? Di vedere se uno ogni volta che bippo, diciamo, quello è un dato. Il dato c'è anche quando svuoto, perché c'è la pesata di ogni volta che svuoto, e quindi il combinato disposto di, diciamo, le bippate e il peso ci permette anche di capire quanto, cioè io sto passando di lì, non so, due volte al giorno, ha senso? Perché magari se il cassometto è mezzo nudo, meglio che passo una volta al giorno e quel camion fa un altro giro, ecco. tutta questa serie di dati anche costituiscono un'enorme innovazione rispetto al sistema attuale, sia in termini di rotte che in termini anche di miglioramento progressivo del servizio. Comunque concluderei dicendo che non è una roba che si fa da oggi al domani, cioè dobbiamo anche levarci che domani mattina oppure l'anno prossimo, quando cambiamo sistema, è tutto splendido, splendente. Il punto è che per cambiare rotta a un certo punto bisogna girare, cioè il volante qualcuno deve girare, cioè questo è banalmente detto. Oggi abbiamo incontrato molte persone, anche diciamo non solo in quelle due assemblee, sempre sullo stesso tema, e ci dicevamo sempre: chi l'amministrazione che cambia il sistema di raccolta perde sempre le elezioni. Questa è una statistica nazionale, per cui dobbiamo anche invertire questo trend, capito? Quindi è un'ulteriore sfida. Però dai, parti scherzi, è ovvio che è non troppo popolare, ma è evidentemente necessario. Per cui...
Bene.
Ah, prego.
Veloce, c'è la percentuale di differenziata della prima circoscrizione?
Sì, la possiamo ricavare.
Stiamo tirando fuori.
Credo abbastanza tremenda, soprattutto per...
Sì, per il prossimo appuntamento sarà uno dei dati che il Presidente procurerà di portarci, e poi ci saranno gli esiti dell'eventuale
su questo
test.
È importante adesso le batterie del centro storico, voi non le vedete... diciamo così, ordinate anche da un punto di vista numerico e di cassonetti associati alle frazioni, cioè avete ogni tanto le batterie con 6 indifferenziato, 2 carte e una plastica, a volte 2 indifferenziati, 2 carte e una plastica. Nuovo sistema, le batterie sono tutte stesse, cioè in stessa circoscrizione le isole sono umido, residuo, vetro, stop, sempre dello stesso numero, ubicate secondo il codice della strada, e per cui anche questo ovviamente è maggior ordine, perché nel tempo abbiamo stratificato un sistema per cui c'era abbandono, mettevo 2 bidoni in più, che era abbandono, 2 bidoni in più, in realtà più metti bidoni e più in realtà non è che risolvi la situazione. Detto questo, abbiamo voluto incontrarvi perché oggi abbiamo fatto queste 2 riunioni, e visto che c'è il 9 e visto che ho detto anche a Lorenzo, guarda, meglio che ci incontriamo in prima circoscrizione, perché diciamo quando condividiamo anche con diciamo i primi stakeholder, ovviamente gli stakeholder siete anche chiaramente in primis chi rappresenta la città nel territorio della prima circoscrizione. Comunque restiamo a disposizione quando volete per richiamarci su questo. Grazie.
Organizziamo a breve, grazie.
Ciao, Lorenzo, grazie. Saluto così.
La illuminiamo. La seguia. L'ho messa in terra.
Bene. No, no, non credo che serva. Sì, sì, ma era qualcosa che era restato incastrato nel microfono, perché ho provato, adesso funziona, abbiamo riacquisito anche i microfoni per tutti, se vi siete accorti, e quindi adesso possiamo riprendere il normale andamento dei lavori. Ci siamo? Andiamo più avanti qua.
Siamo lenti, siamo un consiglio lento.
Sono quasi le 8:30. Consigliere Grassi, cortesemente. grazie. Allora, rapidamente le comunicazioni che avevo già predisposto. Fontanella di Santo Stefano. Sapete che la fontanella è ancora in fase di sistemazione. La questione è diventata kafkiana perché cos'è successo? Che la fontanella danneggiata, come tutti sappiamo, ha avuto dei problemi perché non si trovava l'artigiano in grado di ripararla, non si trovava un artigiano in grado di rifarla, perché alla fine è stato stabilito che così non poteva essere riparata in quanto ormai la struttura era deteriorata. Finalmente è stato trovato l'artigiano in grado di fare il lavoro, qualcuno ha fatto una segnalazione alla sovrintendenza dicendo che quella fontanella era storica, più vecchia di 70 anni, cosa che non era vera. A questo punto la sovrintendenza ha fatto una segnalazione all'edilizia monumentale, l'edilizia monumentale ha bloccato tutto, ho dovuto reperire foto, scusate se no... Ho dovuto reperire, grazie alla collaborazione dei residenti di Santo Stefano, delle foto d'epoca che facevano vedere chiaramente che la fontanella non aveva più di 50 anni. Sapete che il limite dei reperti storici è 70, a questo punto dovrebbe essere finito l'iter burocratico e quindi dovremmo essere in grado di riavere la fontanella. Comunque ringraziamo chi ha voluto fare questo esposto che ci ha costretti a tenere fermi i lavori per quasi... È la sovrintendenza che ha ricevuto la segnalazione. Ecco, cosa molto più importante invece, allora, il noto fotografo, come avevo già accennato in altra occasione, Pino Dal Gal, ha deciso di donarci 7 sue opere. Sono opere di valore, e il nostro amico Tiziano Meglioranzi lo sa bene, conosce la persona, e grazie alla collaborazione e all'esperienza del dottor Stradoni stiamo acquisendo nel patrimonio comunale e quindi della circoscrizione queste opere, quindi andremo a prenderle e le posizioneremo nella sala consiliare e nell'atrio. Se avete visto, l'atrio è stato ripulito completamente grazie alla collaborazione dell'economato. Abbiamo avuto una serie infinita di lamentele durante il Vinitaly, dopo il Vinitaly e ancora ad oggi per il comportamento di alcuni esercizi di somministrazione. Hanno sforato con i decibel, hanno sforato gli orari, hanno sforato l'occupazione di suolo pubblico, hanno distribuito vino in bicchieri di vetro nonostante la proibizione anche in zone extra plateatico, eccetera. Ho scritto in maniera molto dettagliata tutto questo, chiedendo di rivedere in maniera abbastanza definita la questione, cioè le emissioni sonore al di fuori dei locali non possono essere tollerate, emissioni sonore tra l'altro che vanno sempre oltre quelli che sono i piani denunciati. Comunque è un problema che dovremo affrontare in situazioni diverse. È solo una comunicazione.
Sì, no, no.
Ecco, Sala Birolli, sono ritornato a questionare con l'assessore Ugolini perché ancora non è stato concluso l'iter di attribuzione della responsabilità all'assessorato alla cultura di concerto con la circoscrizione, cosa che ci ha lasciati molto sbalorditi, soprattutto dopo 2 mostre non gestite da noi e nemmeno dalla cultura, ma gestite direttamente dal patrimonio, dove abbiamo riscontrato la sala in condizioni vergognose. Quindi cercheremo di chiudere il cerchio e di avere la diretta responsabilità assieme, di concerto con l'assessorato, con il quale invece riusciamo ad avere un dialogo fattivo. Abbiamo avuto un incontro del controllo di vicinato con l'assessore Zivelonghi e gli ufficiali di polizia locale che si occupano del tema, ovvero il comandante Altamura e il commissario Bonfioli, oltre all'agente Erika Maltese. Ci sono stati anche qualche momento di criticità, comunque diciamo che il progetto sta andando avanti, sta nascendo anche un altro gruppo di controllo di vicinato nell'area di Cortottolini, Carega, insomma, in genere. Poi abbiamo avuto l'ok per ma ne avevo già accennato la volta scorsa, per la festa di Santa Toscana l'11, 12 e 13 luglio, grazie all'interessamento del consigliere Avanzi, e quindi avremo 4.514 euro in più rispetto al nostro bilancio attuale. Sempre parlando di bilancio, abbiamo portato avanti un'azione per colmare una lacuna che la circoscrizione ha sempre avuto. Sapete che noi sulle attività sportive siamo stati carenti storicamente, cioè ci sono pochi bambini, ci sono pochi ragazzi in centro, ci sono poche società sportive, quindi gli uffici amministrativi della circoscrizione, tenuta presente la disponibilità di bilancio di una somma per affidamenti diretti a società sportive, vista la necessità più volte segnalata in consiglio, anche nelle recenti sedute, di incrementare la disponibilità di attività sportive in centro città, di favorire anche l'insediamento di associazioni sportive di concerto tra il presidente della circoscrizione con la presidente della competente commissione, ingegnere Federica Zanotto, e ovviamente il dottor Stradoni, dopo aver verificato la disponibilità di più di un'associazione o società sportiva, in particolare il CUS, che avevo interpellato ripetutamente, che ha dato disponibilità a parole, ma nei fatti non abbiamo mai avuto nulla di concreto. Lo stesso dicasi per la Bentegodi, anzi con la Bentegodi abbiamo avuto delle vicissitudini non proprio positive, mi riferisco alla salute nel movimento, dove non ci hanno dato l'utilizzo della palestra per l'attività al mattino. Ovvero ce l'hanno concesso formalmente dietro pagamento, quando la Fondazione Bentegodi è un'istituzione comunale e la salute nel movimento è un'attività comunale. Mi sembra abbastanza discutibile la presa di posizione. Comunque ho fatto presente al Presidente che così non si fa. Quindi abbiamo svolto le procedure per l'affidamento diretto all'associazione Usacli, unica che si è data disponibile, che ci ha presentato una serie di iniziative. Su queste ne abbiamo selezionate alcune. Due proposte di avvicinamento al Nordic Walking, una iniziale e una più avanzata, in vista di eventuali possibili negli anni prossimi di veri e propri corsi. Una serie di attività promozionali di basket presso l'oratorio di San Bernardino in collaborazione con la comunità francescana e una proposta di formazione alla camminata consapevole. Le attività verranno svolte a inizio e fine estate. Faccio presente che la prima e la terza sono attività rivolte alle persone di una certa età, mentre la seconda è rivolta a bambini e ragazzi. Le attività verranno svolte a inizio e fine estate, l'impegno totale è di 67 ore più quelle necessarie a un torneo promozionale di basket a fine attività a San Bernardino. Giustamente ai ragazzi si insegna un po' a giocare e poi si fanno un piccolo torneo. Le camminate si terranno invece sul Parco delle Mura. A fine attività si relazionerà quindi alla commissione preposta e al Consiglio per indirizzare eventualmente gli uffici amministrativi rispetto all'utilizzo futuro dei fondi destinati a queste attività nei prossimi bilanci. Il tutto verrà a costare 2.000 euro più IVA e di conseguenza riusciremo finalmente ad utilizzare i fondi destinati a questo scopo che abbiamo a bilancio. Ovviamente, se tutto funzionerà come si deve, potremo anche chiedere degli approfittamenti di queste disponibilità. Nel frattempo, sempre parlando di attività sportive e no, abbiamo di nuovo agibile la palestra delle scuole Segala qui adiacente, dove sapete che è venuto giù il soffitto, e comunque il comune ci ha comunicato che dà la disponibilità della palestra, come tutti gli stati, al Festival Areniano e che lo utilizzerà come spogliatoio. Abbiamo sempre in relazione anche al cortile, che per l'estate non viene utilizzato ovviamente per l'attività scolastica se non per brevi momenti, abbiamo riscontrato che nella convenzione tra comune e comitato olimpico il cortile è stato destinato al comitato olimpico. Abbiamo fatto rilevare che il periodo delle Olimpiadi è un periodo di attività scolastica, quindi bisognerà capire bene cosa potrà accadere. Mi aspetto già una insurrezione di docenti e genitori che verranno a chiedere, ma preventivamente ci stiamo preoccupando di sistemare le cose. È stato definito finalmente da Mobilità e Traffico la concessione di occupazione permanente di suolo pubblico della porzione di Via Forti antistante la sede di Fondazione Cari Verona e costituente la cosiddetta piazzetta. È una concessione onerosa e quindi andiamo a sanare questa situazione dove la Cari Verona si era appropriata di uno spazio pubblico senza peraltro riconoscere alcuna cifra in funzione di questo. E l'importo del canone è di 23.366,20 euro annui. E potrà essere oggetto di aggiornamento a seguito dell'eventuale modifica, eccetera, eccetera. Quindi, purtroppo, per il pregresso non possiamo fare niente. Però, per gli anni futuri...
Ma più soldi ci vengono a circoscrizione?
No, vanno a finire nella cassa del comune. Ecco. Abbiamo avuto una richiesta di parere di competenza sulle piazze dei sapori. Sì, è arrivato come sempre con 10 giorni di tempo. Noi non possiamo convocare un consiglio, ne converrete, per dare solo questo parere. Comunque l'attività è già in corso perché sarà dall'8 all'11 di maggio. La questione che sollevava la consigliera Sartori è veramente spiacevole, perché che vengano occupati gli stalli di sosta destinati ai disabili da parte di automezzi preposti al servizio di questa manifestazione assolutamente non è cosa civile. A questo punto io inviterei i consiglieri, se nessuno si prenderà la briga, lo farò personalmente, di stilare un documento dove andremo a sottolineare questa incongruenza, perché è abbastanza poco consono rispetto, tra l'altro, a una città che si propone l'anno prossimo di ospitare la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e nella città che dovrebbe avere a cuore la possibilità di mobilità di tutte le persone, nessuno escluso, che vengano tolti gli stalli di sosta per i disabili per dare spazio a una manifestazione commerciale, insomma qualcosa c'è da mettere a punto. Chiedo quindi magari ai consiglieri di...
L'anno scorso io avevo le foto, adesso quest'anno è stato il consigliere...
Consigliera Sartori, mi lasci andare avanti. La questione ce la prendiamo a cuore e vediamo di... vicepresidente, nonché coordinatrice della Commissione Viabilità, se ne fa carico, proprio perché... abbiamo sottolineato ripetutamente in questa sede che il disabile ha tutti i diritti di essere considerato come un cittadino che ha la possibilità di muoversi come i normodotati. Ci è pervenuta anche la richiesta di un parere, ma era un parere praticamente già acquisito, spesso e volentieri ci arrivano delle richieste di parere quantomeno non molto motivate, per la loggia del Mangano. Per la loggia del Mangano abbiamo già discusso ripetutamente in commissione, eccetera. È stato stabilito che ci sono questi cinque soggetti che si spartiscono gli spazi, che hanno raggiunto un accordo tra di loro. La sovrintendenza ha accettato questo accordo, il patrimonio pure, la loggia verrà occupata come gli scorsi anni, è giusto che venga data comunicazione che, scusate, quattro porzioni, non cinque. Ne ho aggiunta una in più, abbiamo allargato la loggia. E quindi la loggia del Mangano verrà utilizzata per questi plateatici, peraltro molto impegnativi dal punto di vista finanziario. Non mi ricordo più le tariffe, non chiedetemelo. Abbiamo ricevuto la notizia dell'annullamento di quella mostra di pittura che avevamo approvato, la pittura del Delta, promossa anche dal consorzio Proloco del Delta del Po, che si doveva tenere in sala Birolli dall'8 all'11 maggio, perché il proponente ha rinunciato per una serie di motivi suoi personali e che chiederà quindi successivamente di poter anche lui portare le sue opere a conoscenza della città di Verona. Abbiamo ricevuto anche la richiesta, quantomeno direi ridondante per non dire qualcosa d'altro, di parere sulla riparazione del muro del Brolo di San Zeno in Monte, quello che va da Salita a San Sepolcro, poi prosegue fianco della rondella di San Zeno in Monte e poi arriva a Castel San Felice, dove il muro del Brolo è crollato in più punti. C'era solo una questione, in effetti, che si tratta di proprietà privata, però l'intervento è estremamente necessario e indispensabile. Se convocheremo un consiglio a breve, ancora nel mese di maggio, saremo nei tempi per esprimere un parere, ma mi pare che sia anche un parere dovuto. Io avrei concluso con le...
E chi è che paga?
Il comune.
Ma se
l'è privato? La questione è quella. Se il privato si rifiuta di riparare il muro. E lì ne va anche della sicurezza pubblica. Ovviamente poi toccherà all'ufficio legale rivalersi e quindi ci sarà lavoro per qualcuno, vero avvocato? Ecco. Allora, porterei a questo punto in votazione l'approvazione del verbale della seduta precedente, con l'integrazione che la consigliera Sartori ha sottoscritto e che è stata protocollata il 29 aprile con numero 0159570 e che tutti avete ricevuto. Ci sono altre osservazioni? Altrimenti pongo in votazione la consigliera Sartori, prego.
Sì, Presidente, volevo un chiarimento. A questa mia integrazione praticamente la inviamo, giusto? Aspetta che non te vedo mia. Cioè, non è che l'integrazione rimane qua tra le mura della circoscrizione. Inviamo allora, a chi? Perché l'altra volta...
Su specifica richiesta, quindi, della consigliera Sartori, manderemo l'integrazione a tutti gli uffici interessati, come è stato inviato precedentemente, ma abbiamo visto che era stato inviato solo all'ufficio scrivente e non agli altri eventuali uffici interessati, come è stato richiesto nell'integrazione. Va bene?
Sì, perché appunto era stato inviato al dottor Grigolo, patrimonio, e poi per conoscenza direzione mobilità e traffico, ma loro non sono loro, anzi già all'inizio, loro non so se hanno risposto o meno, ma non erano, ho detto, ma non è neanche di nostra
parte. Ma sì, vabbè, ma l'integrazione, comunque, no, l'integrazione è che rileggo, sì. Eventuali, se erano richiesti eventuali pareri dei vigili del fuoco, della prefettura e quindi anche della polizia locale. Quindi manderemo a tutti, sì, gli enti.
Per l'estinzione della servitù e tutto quello.
Okay. Va bene.
Ok.
Consigliere Faccioni.
Ma sono una cosa velocissima, Presidente, ma a proposito della... del mancato diciamo del mancato atteggiamento di rispetto verso le norme di alcuni commercianti esercenti per il Vinitaly eccetera eccetera, non ho capito cosa dovremmo fare noi, cioè nel senso ci sono le sanzioni, usciranno i vigili.
Sì, ma siccome c'è forse ho omesso per velocizzare, siccome c'è una revisione già promessa e che bisognerà affrontare del regolamento dei plateatici, ovviamente in quella sede e comunque in ogni caso sto invitando gli assessorati preposti a far rispettare le normative in essere, ovvero se un esercente è stato ripetutamente sanzionato che si passi alla fase successiva, ovvero alla revoca dei plateatici o addirittura, come è successo per lo segnalava la consigliera Brunelli, per un bar di Veronetta dove gli sono stati dati 30 giorni di chiusura a seguito di una infrazione pesantissima. Quindi il liberi tutti deve essere cancellato e devono esserci chiare che le norme vanno applicate. Questo è un po'...
No, ma siamo perfettamente d'accordo tutti, penso, ma dico, è risaputo che in Piazza Erbe, quando ci sono questo tipo di manifestazioni, le normative riguardanti soprattutto quelle della somministrazione, non lo so, ma quello della musica ad alto volume per quello che riguarda gli orari è puntualmente disatteso, ma non capisco neanche perché i vigili non fanno gli interventi.
Grazie consigliere. Chiedo scusa, ha ragione il dottor Stradoni, non ho nominato gli scrutatori, sì, perché se dobbiamo votare, quindi nominerei Napolitano, Mazzuccato e Dallora. C'è sempre una prima volta, basta contare le mani alzate. Sì. C'è qualcosa? Andiamo avanti allora. Consigliera Brunelli? No. Dobbiamo votare questo ordine del giorno. Ok. No, pensavo che fosse ancora in relazione al verbale. Se non è in relazione al verbale, no. Ho nominati gli scrutatori, a questo punto metto in votazione. Favorevoli? Allora, non c'erano Faccioni e Napolitano. Gli altri erano tutti presenti? Sì. Ok. 13. Unanimità dei presenti della passata.
Presidente, mi scusi, adesso noi aspettiamo che ci rispondano. Siamo sempre dentro i famosi 40 giorni, perché altrimenti
certo.
Ecco, poi daremo il nostro parere, giusto?
In base a quello che ci verrà
certo.
Inviato.
In base a quello che ci verrà inviato, certo.
Grazie. A questo punto il consigliere avanzi da illustrare l'attività della sua commissione.
riguardo all'ordine del giorno, a me è stato messo... Esatto, l'ordine in cui mi è stato fornito non era corretto. Esatto, tocca al consigliere Trombini, quindi commissione sesta, esiti della commissione. Prego, consigliere. No, non ci sono né surroghe né altre incombenze.
Allora, buonasera a tutti. Il primo punto trattato in commissione è stato protocollo generale 01337 98 del 9/4/2025, la richiesta di coorganizzazione da parte del Comitato Rionale dei Filippini per l'abituale mostra artisti filippinati presso Sala Birolli. Verifica un attimo, dal 6 al 13 settembre. La commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità, dato il carattere insomma ricorrente, tradizionale, eccetera, e magari potrà essere cura del presidente sollecitare il comitato a che l'esposizione presenti magari qualche volta qualche elemento di novità anche in termini di opere esposte che insomma tendono a essere un po' sempre le stesse, ecco, un po' ripetitive. Grazie.
Grazie. Mettiamo in votazione, questa è una coorganizzazione che vuol dire che noi diamo Sala Birolli con un costo praticamente favorevoli. Allora. Ma sicuramente perché l'abbiamo riscontrato. Allora, dato che torniamo su Sala Birolli, con l'assessora Ugolini abbiamo convenuto che quando ci sono queste richieste ci interfacciamo per avere una modalità di approccio univoca. E abbiamo detto, è una mostra tradizionale, è espressione del quartiere, sicuramente il livello artistico non è di quelli straordinari, ma soprattutto si tratta un po' di cose già viste e un po' ripetitive, quindi mi sono fatto carico già di questa di esprimere questa richiesta da parte non solo nostra ma anche dell'assessorato proprio per dare un attimino di slancio alla manifestazione.
Consigliera Rappo, diamo l'unanimità?
Consigliera Rappo, sì. Allora anche consigliera Rappo vota a favore, quindi unanimità nell'approvare la coorganizzazione di questa mostra Artisti Filippinati. Prego, consigliere Trombini.
Sì, secondo punto, protocollo generale 01301 87, si trattava di una richiesta di contributo da parte dell'associazione di Vazians che organizza una serata di musica e danza tradizionale dello Sri Lanka il 28 giugno presso il Parco della Provianda. Allora, l'associazione di Vazians prevede spese per 3.450 euro per sicurezza, allacci, tecnico, pulizia, luce, catering e con entrate previste invece da sponsor e altre fonti per 2.450 euro. A fronte di tutto ciò chiedeva un contributo di 300 euro alla circoscrizione. Da notare, e questo è stato l'aspetto dirimente, che è prevista la somministrazione a pagamento di cibi e bevande. Allora, la commissione ha valutato che le spese preventivate, da un lato, non avevano nessuna rilevanza culturale, cioè le spese erano soltanto per mettere in piedi la festa sostanzialmente. La festa è una festa con somministrazione di cibo e bevande, non c'erano spese previste per degli artisti, per l'esibizione in quanto tale, che sarà a titolo evidentemente gratuito da parte delle componenti della comunità cingalese. D'altra parte una manifestazione che prevede forniture di cibi e bevande a pagamento in genere si autofinanzia per quanto riguarda le spese. Quindi ha ritenuto di non erogare il contributo, tuttavia ovviamente l'iniziativa in quanto tale è sicuramente meritoria e meritevole di ricevere un tipo di sostegno da parte della circoscrizione in termini di riconoscimento e quindi propone di riconoscere il patrocinio alla manifestazione stessa. Tutto questo all'unanimità, sì.
Consigliera Messetti, grazie, microfono.
Grazie, no, volevo solo chiedere questa associazione, che tipo di associazione è?
Domanda corretta, non è stato allegato il statuto o quant'altro dell'associazione. Quindi ritengo che sia un'associazione uh-huh. interna alla comunità cingalese, ecco.
Uh-huh. Beh, allora a questo punto.
A parte che la comunità cingalese fa una richiesta.
Sì, allora. Sì. Uno alla volta,
Stefano.
Consigliere Napolitano, si chiede la parola e poi.
Ah, pensavo mi avessi detto di sì.
No. Fatto quelli, scusi, ok, va bene, ok. Consigliere Trombini, se vuoi rispondere.
Sì, a noi non era pervenuta alcuna richiesta precedentemente né di patrocinio né di contributo. È la prima volta che si presenta alla prima circoscrizione.
Se posso, aggiungo, la comunità organizzava la propria festa nel Vallo sul campo dell'Edera Veronetta. Ovviamente con la questione che c'è stata e che sapete e sulla quale siamo ancora in attesa di poter svolgere i sopralluoghi con tutti i tecnici preposti che riscontreranno comunque quello che si paventava che non è un terreno di gioco omologabile. In ogni caso la festa la svolgevano lì e quindi era un accordo tra l'associazione dei cingalesi e l'associazione calcio Edera Veronetta. Quindi questa è la prima volta, chiaramente anche loro devono mettersi un attimino in
ma quello che stavo dicendo, che questa festa l'ha fatta per anni nei campi sportivi di Via Faccio.
Sì, comunque c'erano, adesso non sono, ecco, chiedono l'utilizzo del terreno del parco della Provianda. Quindi c'è la richiesta di patrocinio e la richiesta di utilizzo dello spazio pubblico. Quindi,
per la precisione, la richiesta era di contributo. E di sì, utilizzo dello spazio pubblico, peraltro.
Sì, però era insito nella richiesta che, organizzando la festa, ecco, gli è stato anche suggerito di inserire la loro manifestazione nell'ambito del Mura Festival. Hanno dato. Ok, allora, questa festa sarebbe il 28 giugno e quindi ci sarebbe anche il tempo tecnico per chiedere questa integrazione. Allora, direi di fare così per evitare di trovarci in difficoltà, non avendo una documentazione ufficiale da parte di questa associazione. Noi possiamo dire che siamo favorevoli alla concessione del patrocinio e all'utilizzo del terreno previa fornitura della documentazione prescritta che in questo momento non abbiamo ancora acquisita e disponibile.
Come facciamo, Presidente? Prima di essere a conoscenza di questa documentazione, direi che è un voto prematuro. Se c'è il tempo, direi di, magari se c'è un consiglio straordinario, vero, a breve.
Sì.
Magari di inserirlo lì, questa documentazione, sì, diciamo, non penso che sia una cosa così difficile.
D'accordo, allora sospendiamo la votazione su questo punto e vedremo di acquisire la documentazione e porteremo il punto direttamente in consiglio la prossima volta. Grazie consigliere Trombini, prego, punto successivo.
Per cui non lo votiamo.
Non votiamo, rinviamo a un nuovo consiglio.
Prossimo punto, protocollo generale 01-44034, richiesta di contributo da parte dell'Associazione Culturale Gruppo Storico Sesto Alpini per la manifestazione Momenti di Storia da tenersi presso Porta Palio il 4-5-6 luglio. L'associazione prevedeva spese per 700 euro, a fronte di quelle ha chiesto un contributo di 700 euro. La Commissione ha approvato all'unanimità la concessione di un contributo di 350 euro, ritenendo di coprire insomma, sostanzialmente alcune cose e altre no, e soprattutto la somministrazione di cibo, per esempio, e la Commissione invita il Presidente a contattare l'Associazione, l'Associazione Gruppo Storico Sesto Alpini, per sollecitarlo ad organizzare le prossime edizioni dell'iniziativa in periodo scolare, onde consentire l'eventuale fruizione anche da parte degli istituti scolastici. Questo perché, anche perché inizialmente avevano inserito anche le scuole come destinatarie dell'iniziativa, ma ovviamente il 4-5-6 luglio le scuole non possono essere destinatarie all'iniziativa e quindi andrebbe riprogrammata in un periodo diverso in un'altra edizione.
Consigliere Faccioni.
Allora, faccio un anticipo di voto perché condivido quello che ha detto il mio collega, perché questa associazione era stata, già l'anno scorso avevo portato io questa richiesta e mi trovo ampiamente soddisfatto di quello che ha appena detto il mio collega, quindi per il contributo sono d'accordo e anche per l'appunto sulle date. Grazie.
Grazie consigliere Faccioni, posso aggiungere che con il gruppo storico Sesto Alpini sto intessendo un rapporto abbastanza costante proprio perché siamo stati in visita proprio ieri sera al Bastione di Spagna, che potrebbe essere una location molto interessante e il recupero di quel manufatto potrebbe essere possibile anche coinvolgendo loro, anche perché è chiaro che non possiamo pretendere che gli alpini rimettano a essere fruibile il Bastione di Spagna. Quindi siamo perfettamente in sintonia, purtroppo per una serie di problemi inerenti alle manutenzioni di Porta Palio non è stato possibile organizzarla in periodo scolastico. È stata programmata in quella data proprio perché per quella data si prevede la fine delle manutenzioni. Ovviamente una mostra con i ponteggi montati, operai che stanno lavorando e bambini o ragazzi sotto assolutamente non era possibile. Per il prossimo anno mi hanno garantito che faranno l'impossibile per avere la data compatibile con l'affluenza scolastica. Se il consigliere Grassi vuole dire qualcosa, prego.
Io ho grande simpatia per il corpo degli alpini, infatti mi sono iscritto dopo 40 anni quest'anno per la prima volta.
Questo ci fa molto piacere,
non a Verona,
non a Verona,
per Zacco. E direi insomma, se si può aumentare il contributo almeno a 500 euro, visto che loro fanno sempre tanto e se si chiede qualcosa sono spesso disponibili, almeno insomma, di dare qualcosa in più di contributo.
Allora, si tratta di o confermare 350 o portarli a 500. Potremmo anche pensare di portarli a 500 in base a quanto detto sia dal consigliere Grassi che dal consigliere Faccioni, ai quali mi unisco perché ecco, il Presidente ha avuto il piacere di essere a cena con queste persone e quindi la conoscenza è diventata anche un po' quasi amicizia, e devo dire che sono sempre disponibili, e gli chiederemo comunque magari di organizzare anche qualcosa d'altro in futuro, visto che la presenza degli alpini soprattutto sul Parco delle Mura potrebbe essere interessante per avere un presidio e un'attività che coinvolga appunto i ragazzi delle scuole, eccetera.
Io non posso associarmi, ovviamente, almeno a livello personale, perché la commissione si è espressa all'unanimità in questo senso ed è stata chiaramente in favore di una riduzione netta della cifra erogata rispetto al contributo richiesto, quindi personalmente no, non posso associarmi.
Prego, consigliere Sartori.
Scusa, consigliere Trombini, la motivazione che avete diremo decurtato così tanto?
Innanzitutto perché si tratterebbe di un contributo totalitario, copertura totale della spesa, e una spesa che prevede 200 euro per ristoro visitatori, che non riteniamo su questo aspetto dover coprire, insomma i visitatori possono visitare meritoriamente, e sul materiale didattico credo che sia non strettamente legato a questo tipo di iniziative generalmente. E per quanto riguarda un'associazione, generalmente il materiale didattico ha una valenza più ampia, sostanzialmente questo, quindi di fatto 400 euro non sono necessari né di competenza strettamente dell'iniziativa. A fronte di questo la Commissione ha ritenuto di erogare un contributo ridotto, questa è la ragione, ripeto, all'unanimità dei presenti.
Posso aggiungere una cosa?
Senti, Sartori e qualcun altro.
Scusate. Posso aggiungere, sono stato l'altro anno, perché l'anno scorso ci avevano chiesto e poi non sono riusciti appunto a organizzare per i lavori di manutenzione, ma l'altro anno io sono stato in visita e devo dire che ho trovato delle persone estremamente appassionate. Era una mostra per nulla bellicista, dove addirittura c'erano le lettere dei soldati che scrivevano dal fronte, e veramente faceva capire quello che era il tema, il terrore di dover andare all'attacco, il tema di essere sotto i bombardamenti, eccetera. Quindi direi che è stata più una mostra pacifista che non bellicista. Però ha fatto toccare con mano quello che è stata la storia del Corpo degli Alpini. Io penso che dargli 500 euro per quel tipo di mostra, come l'ho vista io, non sia fuori posto. Probabilmente anche i membri della Commissione non l'hanno potuta visitare l'altro anno. Averla quest'anno potrebbe essere una ricchezza, in modo da consentire anche le visite anche da parte nostra dei commissari. Metto in votazione la concessione, come suggerito dal consigliere Grassi, di 500 euro come contributo, con l'osservazione che appunto la Commissione ha espresso alcune criticità, ha ridotto comunque la richiesta che era inizialmente di 700, quindi portiamo 500 euro e metto in votazione il contributo così costituito. Favorevoli? Controprova, assenti, astenuti, Trombini astenuto, contrari, nessuno. Grazie. Prego, consigliere Trombini. No, conclusa la votazione, no. Prego, consigliera Dall'Ora.
scusata perché sono neofita, però riprendendo il suo suggerimento di portare le date in periodo
sicuramente
scolastico.
Ma è stata obbligata la scelta delle date dai lavori di manutenzione che si stanno eseguendo all'interno della porta, non, in parte all'esterno ma poco, più che altro all'interno, stanno rifacendo le malte, consolidamenti, rifacimento dei dissuasori antipiccione, cioè tutta una serie di lavori che impediscono la fruizione dello stabile fino a conclusione lavori che si prevede per il mese di giugno. Comunque li stanno finendo, ce ne sono altri esterni ma sono molto più importanti, li faranno successivamente. Consigliere Trombini, prego, punto 4 della sua commissione. Ci sono richieste di chiarimenti? Consigliere Grassi? Non funziona, c'è qualcuno che ce l'ha acceso? Eccolo, prego, è acceso, consigliere,
sì, dico, anch'io non sono d'accordo sul consiglio del patrocinio, appunto perché è un evento privato e non dà spazio a tutti di poter partecipare, quindi il patrocinio va riferito a pochi privati, insomma, con le locandine e gli inviti che manderanno, perché non possono fare neanche locandine col patrocinio l'invito alla cittadinanza. Grazie.
Sì, penso che il fatto che sia d'invito sia dovuto alla capienza della sala, che sia limitata. Se ci sono altre osservazioni, richieste? Consigliere Napolitano.
Sì, mi sembra che già più di una volta ci eravamo espressi sul circolo ufficiali, che dovrebbe tornare al comune, smetterla di fare eventi privati, bla bla, quindi concordo sul non dare il patrocinio.
No, ma il patrocinio non è che te lo devi.
Sì, ma è un evento totalmente privato, quindi.
No, altre altre richieste di chiarimenti, dichiarazioni di voto? Quindi, visto il parere negativo della concessione del patrocinio della commissione, come configuriamo questo voto? Diciamo, chi è favorevole al patrocinio vota favorevole, chi è contrario ovviamente eccetera. No, ma sì, ma allora mi sono espresso in maniera lapalissiana, consiglieri. Allora, favorevoli alla concessione del patrocinio? Consigliera Brunelli, grazie. Contrari? Allora, Trombini, Mazzucato, Avanzi.
Trombini, Mazzucato, Avanzi.
Tessari.
Tessari.
Messetti.
Messetti.
Zanotto.
Zanotto.
Rappo.
Napolitano.
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 E Grassi. Astenuti. Sartori, Stringa, Faccioni.
Stringa, Faccioni. Aspetti, Stringa, Faccioni. Dall'ora.
E Dalai.
Dall'ora.
Aspetta, mi indicate gli astenuti cosa fanno. No,
aspetta,
lasciamo stare.
9 contrari.
Ho avuto una brutta giornata. Non fatela diventare peggiore di quello che è già stato.
Giusto?
Parere negativo alla concessione negativo del patrocinio. Prego, consigliere Trombini.
Poi la commissione di iniziativa del presidente si è espressa su un progetto di realizzazione dello spettacolo teatrale a tema shakespeariano presso la tomba di Giulietta. E questo nasce da una proposta che era stata fatta dal signor Carrezza di uno spettacolo appunto a tema shakespeariano, sul quale però diciamo la cifra richiesta era decisamente onerosa rispetto a una proposta che sembrava chiaramente molto di nicchia, rivolta a un pubblico molto ridotto, quindi insomma con un rapporto diciamo così tra spesa sostenuta e probabilmente fruizione da parte della cittadinanza un po' penalizzata. Allora, anche ai fini di favorire insomma l'attività culturale nel quartiere Cittadella, che spesso insomma ha qualche difficoltà di frequentazione, e anche la valorizzazione degli spazi circostanti al Tomba di Giulietta, perché si tratterebbe del quartiere retrostante al Tomba di Giulietta, la Commissione ha ritenuto, o meglio, ho proposto di prevedere comunque uno spettacolo a tema shakespeariano da tenersi lì, ponendo però un limite di prezzo più basso, quindi diciamo rivolgendosi a realtà che possono proporre un'opera di repertorio più che una realizzazione ex novo per conto nostro. E la commissione ha approvato l'unanimità il progetto appunto di uno spettacolo teatrale del tema shakespeariano presso la tomba di Giulietta per un importo massimo di 1000 euro IVA compresa, o 1500 euro in caso di doppia replica che eventualmente si potrebbe richiedere.
Se vuoi lo dico io perché è un po' tecnico.
Poi trattandosi di affidamento di servizi il consiglio, cioè la commissione, e quindi poi il consiglio approverebbe il progetto, che sarebbe poi di competenza degli uffici espletare le procedure di richiesta di preventivi e quant'altro per la realizzazione del progetto stesso. Il tutto dovrebbe svolgersi nel periodo estivo.
Un attimo solo, stavo concertando con la vicepresidente. Consigliere Grassi, prego.
Sono entusiasta di questa idea del consigliere Trombini, che finalmente qualcosa, oltre che al teatro di Santità, che qualche cosa si fa anche in un luogo nuovo per noi, che è la tomba di Giulietta, che in cui c'è il Museo degli Affreschi, che il Presidente ci ha portato ed è stata bellissima, una sorpresa bellissima, e c'è il lapidario, che è un bel cortile che va sfruttato per me per tante rappresentazioni, cioè che potrebbe essere sfruttato. Quindi il mio voto sarà sicuramente favorevole.
Consigliere Trombini?
Ricordo per la cronaca il concerto che si è tenuto non molti giorni fa al Teatro Stimmate, sempre in zona, con grandissimo successo di pubblico, va detto, il teatro era pieno.
Altre osservazioni?
La
C'è un'osservazione tecnica da parte del dottor Stradoni.
Il museo degli affreschi alla tomba di Giulietta è uno spazio in cui si entra pagando un biglietto, per cui bisognerà fare un accordo con l'assessorato alla cultura, che poi dovrà intervenire sulla direzione musei. Pertanto io proporrei che, oltre che votare sulla realizzazione del progetto, che evidentemente poi è vincolata al fatto che troviamo una persona che faccia lo spettacolo per la cifra massima richiesta, io voterei anche che questa frasetta, l'indirizzo della commissione, che può essere solo un indirizzo perché noi non siamo competenti su quello spazio, è che lo spazio della tomba di Giulietta sia concesso gratuitamente perché l'iniziativa è di pubblica utilità. Per cui chiediamo in sostanza all'assessorato alla cultura che conceda l'ingresso gratuito ai partecipanti e che non chieda un canone di affitto a chi organizzerà lo spettacolo.
Consigliere Napolitano.
Faccio solo presente che in questo caso, pur lo spettacolo essendo premiante, la location non è molto perfetta, perché si va a togliere una giornata di biglietteria da un sistema museale che già si regge.
Scusi, è un'osservazione premiante da sola. Ma premiante.
Scusate, ecco, non sono.
È un'osservazione importantissima, perché questo problema, che può apparire un problema puramente, diciamo, tecnico, si lega ad accordi che dovremmo avere con la direzione musei sugli orari dello spettacolo, perché se lo spettacolo viene fatto a chiusura del museo non abbiamo problemi di diminuzione del costo di biglietteria. Normalmente, devo dire, consigliere, i costi dei mancati introiti dei biglietti non sono così, ecco, ci stanno nel bilancio dei musei, però è ottima l'osservazione. Se invece decidiamo di fare la manifestazione in orario in cui il museo è chiuso, faccio un esempio, il lunedì, dove mi pare che la tomba di Giulietta sia chiusa, dobbiamo capire se l'assessorato alla cultura o noi si fa carico dei costi, che anche in questo caso sono minimi, per l'apertura del cortile. Per cui sono tecnicalità che andranno affrontate, ma tutti i consiglieri, mi pare, hanno capito che è un po' un impegno, ecco. È una bellissima iniziativa, se mi posso permettere, che ha qualche difficoltà tecnica, ma ben venga.
Allora, con queste prerogative, con queste precondizioni, ovvero i 1.000 euro massimi come unica rappresentazione, oppure 1.500 in caso di doppia replica, e con la verifica dell'utilizzo degli spazi, se in orario oppure fuori orario di apertura del museo, andremo a portare avanti la verifica in base alla delibera della commissione. Ci sono altre osservazioni? Consigliere Grassi?
Sì, sicuramente se fatto d'estate deve essere fatto in orari serali, perché di giorno si muore del caldo fuori. Quindi in orari serali il museo è chiuso.
Sì,
quindi,
corretto.
Quella deve essere la condizione, perché di giorno è improponibile in luglio, in giugno, agosto fare un spettacolo all'aperto. E c'è l'aperto lì che non c'è un albero, quindi è caldissimo. Di sera era già stato fatto anche il cinema all'aperto, alcuni anni fa organizzato dalla circoscrizione, che aveva avuto anche un discreto successo. E quindi c'è da valutare sull'orario serale e basta.
Bene. Metto in votazione. Favorevoli?
Unanimità.
Unanimità, grazie. Prego, consigliere Trombini.
Sì, ultimo punto, una richiesta che era venuta il giorno prima della commissione, quindi non è andata a finire all'interno del ordine del giorno dell'ufficio di segreteria, quindi protocollo generale 01577740, una richiesta e contributo di 2.000 euro da parte dell'associazione musicale Liszt per il Verona Piano Festival, che si terrà su una pluralità di date, quindi 10 giugno, 15 luglio, 8 settembre, 16 settembre, eccetera, eccetera, e con una spesa prevista di oltre 20.000 euro, in buona parte coperta da sponsorizzazioni varie, e a noi veniva richiesto un contributo di 2.000 euro. La Commissione ha riportato all'unanimità che questa iniziativa, nella quale, cioè, questo si tratta di un concorso internazionale di notevole rilevanza, eccedesse la competenza della circoscrizione e che dovesse trovare un eventuale contributo economico in sede cittadina. E quindi ha respinto all'unanimità la richiesta di contributo, rimandandola sostanzialmente al Comune, e ha proposto, se del caso, il riconoscimento del patrocinio, perché ovviamente come circoscrizione non possiamo che riconoscere la validità di un'iniziativa che si tiene sul territorio della nostra circoscrizione. Però ecco, farci carico noi di sostenere economicamente un evento di rilevanza internazionale con artisti di grandissimo livello, insomma, questo dovrebbe ricadere sull'assessorato alla cultura. Grazie.
Grazie consigliere Trombini, ci sono osservazioni? Aggiungo che ho richiesto e probabilmente anche ottenuto per i finalisti un ricordo di Verona da consegnare ai finalisti del concorso, perché... Ah, no. queste costerebbero molto di più. Le opere di Zandonella sono di valore inestimabile. A verbale. Ecco. Comunque, no, un ricordo, perché sono stato invitato ripetutamente alla premiazione, mi sono trovato di fronte a questi pianisti eccezionali, e gli abbiamo dato come comune una targhetta solo al primo. Allora ho chiesto di avere qualcosa di un po' più bello, perché portino a casa un ricordo di Verona che non sia minimale. L'ho anche ottenuto, e quindi il patrocinio e i premi da consegnare ai tre finalisti penso siano abbastanza interessanti. Metto in votazione, se non ci sono osservazioni, favorevoli.
Cosa mettiamo in votazione?
Mettiamo in votazione quindi il patrocinio come deliberato dalla Commissione. D'accordo? Favorevoli? Unanimità, grazie. Abbiamo esaurito la Commissione sesta, quindi passiamo alla Commissione quinta, consigliere Avanzi.
Ok. Se deve. Allora, primo punto della commissione, l'ha già anticipato il presidente prima, abbiamo discusso del progetto di rifare la festa di Santa Toscana. Una volta, quando ero piccolo, si faceva, chiaramente adesso i tempi sono anche un po' cambiati, per cui non sarà prettamente uguale a quella che si faceva 10-15 anni fa. L'albero da cucagna l'ho visto al Tocati e mi ha dato un po' di... sì, perché una volta non c'erano reti, non c'era niente, anzi era unto il palo, per cui si doveva arrivare fino su. Esatto.
Era altissimo
il Tocati. Arrivavano schizzi di burro. Sì, esatto. La cucagna non possiamo farla. Comunque quello che mi premeva dire è che questa iniziativa... rientra nel contesto di iniziative per il cantiere di Veronetta. Abbiamo avuto l'apporto da parte dell'assessorato competente, che ci ha dato la delega fondi per poter mettere a terra questa festa. In seconda battuta diamo seguito a quelle che erano le richieste anche dei residenti un po' più attempati di età come me, che volevano rivedere questa manifestazione. Ci sarà il coinvolgimento di tutti gli esercenti, chiaramente, che fanno parte del contesto di quel territorio lì, e per questo poi nei prossimi giorni ci saranno degli incontri anche per finalizzare l'organizzazione che sarà data con un affidamento di servizi. Ci sarà il coinvolgimento chiaramente delle associazioni, ci saranno attività prevalentemente serali, quindi partiamo verso le 5:30-6 con dei mercatini, con musica serale. Ai giardini di Santa Toscana sarebbe bello fare attività per bambini, mentre a Porta Vescovo avremo delle interlocuzioni sia con i giardini di Santa Toscana sia con Porta Vescovo, con il Simeone dell'Isola, per verificare quelle potrebbero essere le attività che si potrebbero mettere in campo. Per esempio, come ho detto in commissione, a me piacerebbe per esempio che a Porta Vescovo una parte fosse dedicata al mercatino vintage di Ado, che così almeno gli diamo un attimino di visibilità anche alle loro attività. Presumibilmente tutta quella zona lì, Santa Toscana, via 20 settembre alta, verrà chiusa, e per cui saranno 3 giorni di luglio, il 10, l'11 e il 12 luglio, che cadono con la ricorrenza della festività della Santa, e coinvolgimento chiaramente anche della parrocchia, perché ovviamente ci saranno la messa di rito, poi magari con Verona Mino di Gerusalemme si può pensare anche a possano valorizzare quelle che sono le peculiarità artistiche, il camminamento di Porta Vescovo interno alto. E niente, insomma, ringrazio l'assessorato che comunque ci ha concesso questa delega fondi, perché altrimenti probabilmente con le nostre finanze non saremmo riusciti a fare questa attività. Comunque la commissione ha apprezzato, diciamo così, l'evento, e l'importo è di 3.300 euro oltre IVA, che è quello che avete detto all'inizio della seduta del Consiglio.
Sì. Quindi mettiamo in votazione. Consigliere Grassi, prego.
Comunque aveva avuto un buon successo anche quell'anno, che la festa era stata fatta giù in piazza e la musica sua invece al parco di San Sepolcro. Era stata una bella festa, quindi non so se su è previsto fare anche musica, concerti, dove c'era la piastra polivalente, potevano anche ballare. Tutto in piazza. Va bene, comunque sono favorevole.
Grazie. Se non ci sono altre osservazioni, quindi mettiamo in votazione il progetto. Un attimino solo. Ci sono. Consigliere Grassi, può spegnere il microfono? Grazie. C'era una richiesta di intervento. Consigliera Brunelli, prego.
Santa Toscana sarebbe il 14, però, eh? No, ho capito. Vabbè, grazie.
Precisazione sulla data.
Scusate, vabbè. C'è un perché veniva fatta alle volte il 14 e alle volte addirittura a settembre, perché c'era quando la data di nascita oppure quando è diventata santa, allora a seconda del caldo.
Grazie per la precisazione storica, liturgica e di calendario. Grazie. Allora, noi mettiamo in votazione questo progetto con la concessione, la richiesta di concessione di utilizzo dello spazio pubblico per la pubblica utilità dell'allestimento della festa. Favorevoli? Unanimità, grazie. Consiglio approva. Consigliere Avanzi, prego.
Secondo punto è una richiesta di patrocinio, protocollo 011-5278. Purtroppo questo ha anche ormai poca valenza, in quanto le attività verranno fatte il fine della settimana, questo, il 10-11 maggio. In realtà era arrivato poco dopo l'ultimo consiglio, per cui, vabbè, comunque sono 2 giorni che si terranno qua al centro di riuso creativo, quindi in piazza Mura Galeno 3, è una riproposizione di quanto già abbiamo fatto l'autunno precedente, ovvero 2 giorni di attività di modellismo. La richiesta proviene da parte dell'associazione Centro IPMS Gumpla Builders Veneto. L'altra volta ha avuto un grande successo, quindi questi sono laboratori di pittura e modellismo per bambini. Peccato che ormai siamo arrivati a due giorni dal weekend e comunque la Commissione ha dato parere positivo.
Grazie consigliere Avanzi, quindi mettiamo in votazione questa richiesta di patrocinio. Se non ci sono altre osservazioni.
Una domanda.
Prego consigliere Grassi.
Loro hanno già pubblicato e senza il nostro logo.
Peccato,
che
quindi
che
comunque. Favorevoli?
Unanimità.
Grazie. Comunque il patrocinio vale anche se non c'è scritto sulla locandina, eh. Possono sempre utilizzarlo come anche diciamo come titolo onorifico nel momento in cui premieranno i modellisti eccetera, o comunque quando ci sarà qualche altra manifestazione similari, e quindi fa curriculum, giustamente professoressa Messetti. Prego consigliere Avanzi.
Prossimo protocollo 012-95-53 del 7 aprile, richiesta di patrocinio per campagna di prevenzione da Croce Rossa Italiana. Sentiamoci in salute. Ne abbiamo già visti diversi di queste richieste di patrocinio. Questa volta l'evento si svolgerà presso la parrocchia di San Giorgio in Braida il 17 giugno 2025, quindi sono i soliti controlli di colesterolo, pressione e quant'altro. La Commissione ha dato parere positivo.
Mi pare che questa manifestazione sia ormai consolidata e si sviluppa attraverso più appuntamenti su tutto il territorio della circoscrizione, quindi è sempre stata tra l'altro molto apprezzata e molto frequentata, perché ho visto in un'occasione sono andato anch'io, ma hanno trovato ovviamente tutti i valori, sono stato rimandato, ecco. Metto in votazione, quindi sì, i consiglieri Napolitano e Brunelli sono usciti momentaneamente. Metto in votazione quindi la concessione di questo patrocinio per la campagna Sentiamoci in Salute. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Grazie. Prego consigliere Avanzi.
Prossimo protocollo 013-1127 dell'8 aprile 2025, richiesta di contributo che perviene dal Comitato Carnevale Benefico Carega Centro Storico, assunta in carega 2025, quindi anche questa è un'attività che abbiamo già visto negli anni scorsi. Il giorno di Ferragosto ci sarà l'incontro davanti all'edicola dell'Assunta in Piazzetta Sole per rinnovare la pluridecennale tradizione della benedizione mariana, che sarà tenuta dal Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona. La richiesta è di contributo di 500 euro, appunto, presso Piazzetta Sole dalle 11 alle 15, a fronte di spese preventivate di 130 euro addobbi floreali, 200 euro minestrone, 150 vino e acqua e 50 euro di pane. Allineandoci anche a quello che abbiamo fatto negli anni più o meno precedenti, la Commissione ha deciso all'unanimità di deliberare positivamente il contributo di 250 euro.
Ci sono osservazioni in merito? Posso dire che io ho partecipato lo scorso agosto ed era una giornata di caldo infernale. C'erano due persone con la giacca, il vescovo e il sottoscritto. C'era tanta gente, devo dire, e tanti politici c'erano, alcuni molto conosciuti. Ecco. Consigliere Grassi voleva intervenire.
Speriamo solo che facciano le richieste regolari, perché l'anno scorso alcune non sono andate a buon fine, di quelle della Carega mi sembra, vero?
Una, quella di Santa Lucia in Carega, perché non hanno rendicontato nei tempi richiesti. quest'anno stiamo pressando tutte le associazioni, e difatti stiamo parlando di Ferragosto in questo momento, proprio per avere le spese destinate chiare, avere bilancio definito in tutti gli aspetti, eventualmente con un piccolo agio per eventuali sopravvenienze, e soprattutto insisteremo per avere le rendicontazioni nei tempi previsti e corretti, altrimenti la ragioneria non liquida più, quindi sarebbe spiacevole aver stanziato delle cifre e non poterne più disporre, e comunque che non vengano più erogate alle associazioni per carenza di documentazione, che non è assolutamente una evenienza positiva. Quindi mettiamo in votazione come proposto dalla Commissione. Favorevoli? No. Contrari? Astenuti? Grazie, consiglio approva. Prego, consigliere Avanzi.
Allora, il punto 5, c'è stato un po' di minestrone in questo caso, perché era arrivato un numero di protocollo che era il 186456 da parte di Usacli, che è stato annullato e successivamente sostituito dal protocollo 016-4056 del 5 maggio. Il primo era il 10 aprile, questo è del 5 maggio. Per cui si è dovuto variare quello che era l'ordine della Commissione. In questo caso qua la richiesta è una richiesta di contributo fatta appunto da Usacli di 1.500 euro che per un'iniziativa denominata La musica come benessere. L'evento consisterà in... No, non è questo, scusate, infatti qua c'è il minestrone.
No, è quella, è quell'altra.
È quell'altra. Che non la trovo.
Sì.
Me la puoi dare perché non la trovo più. Ce l'hai lì? Perché...
Sto cercando. Allora. Eccolo qua.
Allora, il nuovo protocollo appunto questo, sempre richiesta di contributo di 1.500 euro, concerto raccolta fondi Umberto Veronesi. L'evento consisterà in un concerto di musica classica con due professionisti di fama internazionale, inserito all'interno del mese di ottobre in rosa dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, e tutto in collaborazione con la professoressa Anna Maria Molino. Chiesa di San Tommaso, il 24 ottobre 2025. 1.000 euro per compenso musicisti, 500 euro per spese di segreteria e donazione. Entrate preventivate, nessuna. La Commissione ha deciso di rimandare la discussione a prossima Commissione, appunto per innanzitutto chiedere quali sarebbero questi musicisti di fama internazionale, perché non c'è scritto da nessuna parte, e capire anche il tipo di concerto che vorranno fare, e anche dettagliare maggiormente cosa si intende per spese di segreteria e donazione della Chiesa, questo l'abbiamo capito, quindi attualmente la Commissione non si è espressa e ha rimandato il tutto ad approfondimenti che verranno fatti da parte nostra, da parte mia, insomma.
E da parte degli uffici, giusto. Cioè, consigliere Trombini, poi la consigliera Messetti.
Sì, non vuol dire si potrà erogare il contributo ugualmente, ma faccio presente che sono già arrivate due richieste di contributo, sempre da parte di Usacli, per la Commissione Cultura, per dei concerti che si terranno nel periodo natalizio. L'intenzione mia sarebbe di sostenere l'erogazione dei contributi, perché i concerti organizzati da Usacli nel periodo natalizio hanno sempre avuto notevole qualità e anche buona presenza. Quindi insomma USACLI sicuramente riceverà in altra sede il credo e il sostegno della circoscrizione, e poi peraltro dispone anche di fonti tra l'altro diverse anche da quelle della circoscrizione, e vedremo, valuteremo, ecco, magari anche mettendo insieme tutta una serie di proposte, capendo se sostenerne alcune e altre no, o sostenerle tutte, ecco.
Grazie consigliere Trombini, quindi il suggerimento della commissione lo possiamo recepire e rinviare a un successivo approfondimento. Prego consigliere Messetti, ho dimenticato.
No, volevo sapere se, quindi è una raccolta fondi? È una raccolta fondi. Grazie.
Rinviamo, ci sono altre osservazioni? Qualcuno contrario al rinvio? Bene, allora quindi rinviamo all'approfondimento e passiamo al punto successivo della commissione, consigliere Avanzi.
Allora, protocollo 015-34-13 del 23 aprile 2025, richiesta di contributo da parte dell'ADO, assistenza domiciliare oncologica. È un evento che abbiamo già contribuito anche l'anno scorso per la realizzazione dell'attività in occasione della giornata del sollievo, che quest'anno sarà il 22 di maggio presso il Teatro Stimate. Ci saranno appunto la presentazione di un video Voci per il sollievo realizzato dalle studentesse dell'Istituto San Micheli, che esporranno la loro esperienza vissuta presso l'Hospice di San Giuseppe di Marzana. Poi come accompagnamento musicale, quindi come spettacolo musicale, ci sarà l'esibizione del gruppo AUI Verona Official Band, che devo dire che ho avuto riscontri molto positivi su questa band di medici dell'ospedale. La richiesta è 2.250 euro, di cui 1.100 comprensivo di IVA per l'affitto del Teatro Stimate. Ed è tantissimo, comunque la commissione ha detto che 1.100 euro per il Teatro Stimate è tanto. Cioè.
Allora, mi spiace che non sono riuscito a intervenire in precedenza. Io ho convenuto con il superiore degli stimatini che per le manifestazioni che patrociniamo o che organizziamo o alle quali diamo contributi, il costo del teatro sia di 800 euro, come è stato per il concerto della Jazz Set Orchestra. Di conseguenza bisogna trasmettere questa informazione e eventualmente è una donazione. E quindi non è soggetta a fatturazione, però questo è una questione amministrativa che riguarda l'organizzatore. Noi a rendiconto liquidiamo quello che è stato effettivamente speso, e quindi se c'è una ricevuta di donazione per l'utilizzo, per noi fino ad oggi è andata bene, ed è andata bene per la ragioneria, salvo che cambino modalità, e quindi magari lì qualcosa si può risparmiare, però ecco, da valutare.
Apprendo con piacere, e sarà mia premura avvisare eventualmente l'associazione. 250 euro stampe locandini, 200 euro diritti SIAE, 500 euro servi salve luci e 200 euro per omaggi. La commissione ha espresso parere positivo per la concessione di un contributo di euro 1.500 euro.
Consigliere Trombini.
Sì, 1.500 euro, che comunque sono cifra cospicua come contributo, cioè interventi di contributo da parte della circoscrizione per 1.500 euro non se ne contano tantissimi, insomma, ecco. Tranne per progetti specifici che ricevono dei fondi propri, insomma, come le giornate su Veronetta, però ecco, già non è veramente poco.
Altre osservazioni?
Mi permetto, ecco, dal punto di vista puramente tecnico, l'iniziativa è il 22 maggio, la lettera di richiesta è arrivata il 23 di aprile. non riusciremo a determinare la concessione del contributo prima dell'iniziativa. Non succede niente, però lo faccio solo notare. Inoltre, la copertura, proprio per le ragioni che diceva il dottor Trombini, in questo momento non è certa, perché sapete che i fondi stanno per finire e abbiamo chiesto un incremento, insomma c'è una piccola procedura amministrativa. Ecco, faccio solo presente che sono tempi un po' stretti.
Grazie dottor Stradoni, quindi mettiamo in votazione, ovviamente con salvo una verifica contabile di quelle che sono le residue disponibilità del nostro bilancio. Eventualmente è chiaro che se invece che 1.500 ne riscontrassimo 1.200 dovremmo come residuo dovremmo operare di conseguenza. Comunque approviamo eventualmente con la col suggerimento della commissione. C'è una richiesta di intervento o consigliera Sartori, prego.
Grazie. Allora, in commissione abbiamo riflettuto, perché sappiamo tutti che insomma i soldi sono quelli che sono, però vista la finalità di questo evento, perché parliamo di ADO, parliamo di servizio domiciliare per gli ammalati oncologici, io direi che se è possibile andiamo a risicare da qualche altra parte, ma non andiamo a risicare su questa iniziativa. Ecco, perché la trovo molto meritevole, sappiamo tutti come lavora ADO, mentre diamo soldi, magari un po' meno, ma a delle associazioni che non sappiamo neanche più o meno chi sono. Ecco, questo è il mio pensiero, grazie.
Consigliere Trombini.
Sì, ecco, volevo solo sincerarmi, visto che appunto ho menzionato in precedenza le richieste di contributo che sono arrivate per la realizzazione dei concerti natalizi da parte di USACRI, volevo sincerarmi che quanto detto sulle disponibilità non andasse a inficiare la possibilità di sostenere quel tipo di iniziative, perché sinceramente io invece la penso esattamente all'opposto, cioè non rinuncerei al sostegno a quelle iniziative per dare tutti i soldi ad ADO. Ecco.
Beh, questo è una verifica che faremo successivamente. La questione è che stiamo destinando praticamente tutti i fondi, anche andando a chiusura dell'anno. Abbiamo una variazione di bilancio in corso dove abbiamo chiesto la volturazione di quei 6.000 euro che abbiamo sempre a bilancio, ma che erano destinati in origine al giardino di Boccatrezza, alla manutenzione annuale. Abbiamo altri capitoli di spesa dove ci sono dei residui e che stiamo cercando di sistemare, quindi faremo di tutto per evitare di trovarci in difficoltà sotto questo punto di vista. Quindi io penso che l'iniziativa come è stata approvata in commissione possa avere parere positivo e andare avanti. Dopodiché per il prossimo consiglio vedremo di avere un quadro quantomeno più chiaro per quel che riguarda le possibilità di ulteriori spese. Consigliera Rappo, prego.
Sì, è l'espressione di un sentimento questo. Io forse 2 anni e mezzo che mi chiedo com'è che facciamo una previsione di spesa sulle richieste che arrivano, perché mi sembra che, ma non questo consiglio, probabilmente anche consigli precedenti, non abbiano stabilito dei criteri. Dei criteri vuol dire di spesa temporale, tipo ci dobbiamo dividere questo budget su 10 mesi, oppure dei criteri per cui certe iniziative hanno un punteggio superiore e certe inferiore. Mi sembra che ogni volta votiamo sulla singola iniziativa senza avere un quadro generale. Ecco, Per me questo è una cosa che mi ha sempre stupito. Questa occasione è un'occasione per tirare fuori questa riflessione che secondo me sarebbe il caso di fare.
Grazie. Consigliere Faccioni.
Sono d'accordo perché l'abbiamo richiesto varie volte durante questi due anni circa, di avere una previsione di bilancio su questo tipo di spese, quindi mi sembra corretto adesso seguirlo fino in fondo, insomma, quindi ringrazio la collega per quello che ha detto.
Ci sono altre osservazioni? Metto in votazione. Favorevoli? Scrutatori? Allora, contrari? Astenuti? Trombini. Grazie. Prego, consigliere Avanzi.
Chiesta di patrocinio 055727 del 24 aprile, richiesta da Centro di Medicina S.P.A. Incontro divulgativo denominato Tour della Prevenzione, dal titolo Tra salute del cuore e amore per l'arte. Il tour prevede, diciamo così, due gruppi distinti. Uno farà visita al Museo degli Affreschi e poi si recherà alla prospiciente chiesa di San Domenico, e l'altro farà il percorso inverso. Alla fine ci sarà un talk presso appunto la chiesa di San Domenico, tenuto dal professore di cardiologia Maria Antonietta Cicoira e dal chirurgo vascolare Vittorio Dorucci. Loro chiedono patrocinio, oltre che concessione a titolo gratuito della chiesa di San Domenico, possibilità di allestimento nell'evento dello spazio, promozione tramite i nostri canali e basta, quindi il patrocinio. Allora, la commissione si è astenuta perché io ho fatto rilevare, dico io, che la richiesta perviene da Centro di Medicina S.P.A., che è un ente privato, ma nulla toglie agli enti privati. I due relatori fanno parte del Centro di Medicina, ho fatto delle ricerche sul web e lavorano lì. Per cui abbiamo deciso di non dare di astenerci e di rimandare al Consiglio la decisione. Dopo aver fatto gli approfondimenti, io a questo punto non sarò più astenuto, ma voterò contrario, perché comunque è un'azienda privata, un'attività privata, può farsi tranquillamente la sua attività senza bisogno del patrocinio del Comune, anche perché poi altre attività o altri enti privati potrebbero chiederci l'identica stesse cose, per cui ci metterebbero in una situazione, secondo me, un po' così in difficoltà. Per cui la commissione si è astenuta, però preannuncio già che il mio voto sarà contrario al patrocinio.
E posso ancora una volta intervenire una volta. A me non era chiaro quando ho letto questa cosa, se la visita al Museo degli Affreschi era già stata concordata con la direzione musei, era una visita pagata da loro, perché non è certamente competenza di questo organismo andare a decidere cosa succede nei musei di Verona. Inoltre avremo delle difficoltà a dare a un ente che ha scopo di lucro, da quel che sembra, ecco, sempre, l'uso gratuito della chiesa di San Domenico, che è oggetto di un patto di sussidiarietà fra soggetti che invece non hanno scopo di lucro.
Ringrazio il dottor Stradoni delle precisazioni. Consigliere Sartori.
Sì, grazie Presidente. Allora concordo con il collega Avanzi, perché appunto in commissione c'erano sorti questi dubbi, mi sono informata anch'io. Allora, per quanto riguarda i medici sono di livello, ma sono tutti professionisti e insomma con la situazione che abbiamo al giorno d'oggi, che se vuoi farti una visita o te la paghi o non vai da nessuna parte, cioè o te la paghi o resti o stai, rimani lì, credo che abbiano anche le risorse per farsi, diremo, pubblicità da soli, no, senza la pubblicità della circoscrizione. Grazie, il mio voto sarà contrario.
Grazie, ci sono altri interventi? A questo punto mettiamo in votazione, sentito il parere della Commissione che non ha anzi, il non parere della Commissione, e comunque il Consiglio può deliberare anche in maniera diversa. Favorevoli?
Nessuno.
Contrari?
Tutti tranne l'APU.
Estrega. Astenuti?
L'APU.
Grazie. Il Consiglio respinge la richiesta. Consigliere Avanzi.
Allora, il punto successivo, anche questo si è discusso di un progetto articolato in tre giornate, individuate nel 12 settembre, 26 settembre e 3 ottobre. La prima è intitolata Ricomincia la scuola, la seconda Aspettando l'autunno e la terza Ciao estate. Si tratta di tre eventi, tre attività dedicate ai bambini dell'ultimo anno dell'asilo, della scuola di infanzia, scusate, e poi delle scuole elementari. Ci sarà la presenza, cioè l'idea è quella di avere due animatori e animatrici che potranno condividere con i bambini attività con un focus sulla lettura che possa coinvolgere e appassionare i bambini e le bambine, appunto. La Commissione ha individuato per il momento due parchi su tre, o meglio, allora il primo, il 12 settembre, presso i giardini Corte del Duca, il 26 settembre invece abbiamo pensato ai giardini a raggio di sole, il 3 ottobre invece siamo un po' con un punto di domanda, perché la nostra intenzione era quella di farla a San Zeno. E allora si pensava di chiedere al Circolo Noi di San Zeno, che ha in gestione, mi sembra, un parco lì nelle vicinanze della chiesa, però chiedo a lei Presidente se le risulta la presenza di un campo.
Sì, c'è un
piccolo
abbazia, esatto.
Quindi allora, manca solamente l'ultima location, però questo non penso che sarà un problema trovarla. L'attività appunto è quella di lettura e attività ludica per i bambini, e il progetto, fatto salvo che ci siano i fondi a disposizione, è di 780 euro IVA compresa per le tre giornate.
Altre osservazioni? Consigliera Rappo?
Scusi, perché forse mi sono persa, sono tre momenti di lettura per i bambini che hanno finito la materna, cioè quelli che sono appena entrati nell'ultimo anno, per cui hanno 4 o 5 anni, ok, e dedicati a loro, ma sono letture sul passaggio tra materna e le scuole elementari, non ho colto questo.
Allora, il programma dettagliato deve ancora arrivarci. Perché poi chiaramente l'affidamento dei servizi dobbiamo capire poi il programma più in profondità. Però io per esempio ho chiesto a un'associazione che fa sempre queste attività qua, di cui non posso dire adesso, ma te lo dirò in un altro momento, e lei è già abituata a fare letture specifiche per questa fascia di età, per cui comunque ci affidiamo a un'associazione che già ha un'esperienza alle spalle.
Sì, no, ecco, come suggerimento, ma ce l'avrà già quello di diffondere notizia presso le scuole dove viene l'iniziativa, perché lì sicuramente è efficace.
Ci sono altri? Consigliera Messetti?
Scusate, quella del 12 settembre sarà un po' difficile perché stanno per cominciare le scuole.
Il primo
giorno di scuola, come si fa ad avvisare che c'è questa iniziativa? Ma se diffondi... No, va bene, allora se ci pensate voi. Va bene. Vengo.
c'è sempre anche la questione dell'occupazione di suolo pubblico qualora si configurasse, per esempio, per raggio di sole, perché San Zeno è un luogo privato e Corte del Duca è in gestione nostra, quindi c'è una questione minimale. Quindi c'è la richiesta eventuale di occupazione suolo pubblico per pubblico interesse. Mettiamo. No, ma comunque sono aree pubbliche. Comunque è proprietà pubblica, quindi l'utilizzo di un'area di quelle soggetto alla normativa di occupazione di spazi pubblici. Quindi noi deliberiamo anche l'occupazione di suolo pubblico per quel che riguarda raggio di sole. Consigliere Stringa?
Volevo sapere se, ho capito che il programma non è ancora stato stabilito, ma almeno la macro area degli argomenti che pensano di... Prego? Ok. Posso fare dichiarazione di voto?
No, ma al di là di questo, qui si tratta di un progetto, quindi approviamo il progetto, non approviamo i dettagli del progetto. I dettagli del progetto saranno valutati dagli uffici, come è sempre per l'affidamento. Prego, adesso sì, era giusto per chiarire.
No, certo, grazie. Allora, personalmente no, nulla in senso assoluto, però no, come sapete non amo brancolare nel buio e dare fiducia postume. Quindi conseguente, cioè o meglio future più che posto, future. Quindi conseguentemente per il momento il mio voto è di astensione. Grazie.
Altri interventi? Allora, mettiamo in votazione il progetto come è stato illustrato dal consigliere Avanzi. Favorevoli? Controprova, astenuti. Stringa, Faccioni e Grassi. Contrari? Nessuno. Grazie. Consigliere Avanzi.
Allora, qua in realtà non sapevamo come comportarsi.
È spento.
È arrivato sia di patrocinio e sia la richiesta di utilizzo sala Birolli. Allora, per non sapere né leggere né scrivere, avevamo valutata come coorganizzazione dell'evento, perché avevamo avuto due richieste distinte, cioè protocollate, quindi abbiamo deciso di fare la coorganizzazione, di valutarla come coorganizzazione della sala Birolli per l'attività promossa da l'associazione Self-Help, che quest'anno compie i 30 anni di attività. Per cui ci ha richiesto di utilizzare la sala Birolli, quindi in coorganizzazione, per esporre quello che è stato fondamentalmente il loro cammino di questi 30 anni. È un'associazione che comunque cura quello che è l'ambito della sofferenza mentale, psico e socio-relazionale, e la mostra è finalizzata appunto per far vedere, per dare la possibilità di vedere quelli che sono i percorsi, i cammini di queste persone che hanno affrontato queste difficoltà. La richiesta è per il periodo indicato dal 25 al 31 ottobre, e sì, vabbè, dalle ore 10 alle ore 19, ma penso che questo non sia dirimente. Self-Help ha avuto già dei rapporti con noi in passato, abbiamo patrocinato la vita a rischio e desiderio. La tematica è sicuramente una tematica
a me cara, perché comunque quando si parla di salute mentale o comunque di problematiche psicosociali sono sempre molto sensibile. Comunque, al di là di questo, la Commissione ha espresso parere favorevole alla coorganizzazione della sala Birolli.
Non so dirti che purtroppo non usa.
Ma va benissimo.
Ah, questo è... questo. Bene, mettiamo in votazione quindi la coorganizzazione come suggerito dalla Commissione. Favorevoli? Grazie. Conclusa la Commissione quinta, passiamo alla Commissione seconda, regolamenti sport, pari opportunità e politiche giovanili. Allora, prego, prego consigliere.
Allora, l'ordine del giorno era quello della votazione del parere di proposta teatrale Strane Sorelle dell'Associazione Culturale Meraki, protocollo numero, anche qua c'è stato un minestrone, allora inizialmente era il protocollo 0157455 del 28/4/2025, sostituito dal numero 0158032025 del 28/4/2025. E, semplicemente perché all'esposizione del progetto era allegato anche il copione di questo spettacolo. Questa è la richiesta, è una proposta di questa associazione teatrale di svolgere, quindi come un affidamento diretto, in collaborazione con la circoscrizione, uno spettacolo in occasione del 25 novembre, quindi la giornata dedicata al contrasto alla violenza sulle donne. E questo spettacolo intende trattare il tema facendo anche dei riferimenti alla storia del Macbeth, delle streghe del Macbeth, e quindi insomma la lettera allegata descrive un po' quello che è il messaggio che vuole far passare, il fatto che ci sono questi tre personaggi e che si vuole anche trattare questo argomento, che è sicuramente molto pesante, anche con alcuni momenti un po' più di leggerezza, un po' più più anche insomma tra virgolette scherzosi, giusto per, però in realtà lo fa assolutamente mantenendo un, ho letto anche personalmente il copione, e lo fa assolutamente, si alternano questi momenti di clima, cosa è successo? La commissione però non ha trovato che il riassunto della allegato fosse esaustivo, almeno c'erano tra i commissari presente anche la vicepresidente del Telefono Rosa, che quindi insomma era la più competente in materia, e che quindi abbiamo ritenuto all'unanimità la necessità di approfondire, giusto perché c'era una frase legata all'interno delle descrizioni che non convinceva abbastanza, visto anche la delicatezza del tema, però quindi ci siamo riservati di approfondire maggiormente il tema in questo mese, quindi è per il prossimo consiglio di arrivare un attimo con, perché alla fine personalmente il copione l'ho trovato molto molto inerente, molto azzeccato per il tema, il riassunto no, e quindi si tratta solo di chiarirsi in altra sede, quindi abbiamo rimandato il voto alla prossima commissione. Allo stesso tempo però riteniamo che, visto che l'anno scorso non sono state portate iniziative legate al 25 novembre da parte della circoscrizione, abbiamo richiesto
di prevedere un affidamento di servizi o comunque di uno spettacolo, e che quindi stanziando una cifra, abbiamo detto dai 1.500 ai 2.000 euro, quindi abbiamo detto una cifra massima di 2.000 euro per poter, in modo tale che la circoscrizione organizzi qualcosa per il 25 novembre. Esatto, torniamo sul tema soldi, che volevo aggiungermi, ma eccoci qua.
Allora, trattandosi di un affidamento di servizi, deve essere quindi verificata la capienza ancora di bilancio, soprattutto per quel che riguarda l'argomento specifico. Visto che abbiamo anche del tempo davanti, lo possiamo rinviare al prossimo consiglio, senza più passare ancora dalla commissione, però con magari un dettaglio di disponibilità, e in quella sede deliberare il progetto, quindi un affidamento che non è ancora definito specifico, viene definito specifico successivamente. Nel frattempo comunque terremo conto della di accantonare la cifra per questo specifico progetto. Grazie. Consigliere Stringa.
Una curiosità, volevo capire come mai non è stata coinvolta anche la Commissione Cultura, visto l'argomento trattato. Capisco le pari opportunità, ma essendo un'opera teatrale,
Si tratta di un argomento specifico che riguarda proprio la violenza sulle donne, e abbiamo sempre portato questa tipologia di temi nella commissione che si occupa di pari opportunità. È chiaro che, ma tutto è cultura, allora dovremmo passare anche a commissioni congiunte su diversi argomenti che ha toccato anche il consigliere Avanzi. È prevalente l'aspetto sociale o è prevalente l'aspetto culturale? Possiamo discuterne all'infinito. Noi due magari potremmo avere anche degli argomenti a sostegno abbastanza corposi. In ogni caso è una questione di intanto di verifica della disponibilità. Teniamo a precisare quello e rinviamo al prossimo consiglio.
Sì, volevo Grazie. Aggiungere che nella lettera allegata loro proponevano questo spettacolo al Teatro di Santissima Trinità, appunto per il 25 novembre, e la proposta sarebbe stata quella di un affidamento ad una quota pari a 1.700 euro, compreso di appunto affitto del teatro, la preparazione della grafica, la messa in scena dello spettacolo, quindi anche le perché insomma ho contattato questa persona, loro hanno già realizzato questo spettacolo per altri comuni, e la scenografia è andata totalmente danneggiata a causa di maltempo, e quindi avrebbero bisogno di appunto questo il contributo andrebbe a superare anche questo, così audio sia e noleggio. Sì, cioè nel senso dettagliare. No, ok, diciamo era per la preparazione della grafica, stampando volantini, fondamentalmente più per il service, per il noleggio.
Ecco, il service sicuramente. Consigliere Grassi, allora.
Io ho partecipato alla commissione e sono venute fuori tutte queste problematiche qua, però quello che io voglio dire, vista l'importanza dell'argomento e anche della giornata del 25 novembre, direi che se si può impegnare sin d'ora una cifra specifica, che se sarà questa compagnia ben venga, se saranno altre però che sia tutta la circoscrizione, tutto il consiglio che impegna una cifra per questo evento.
Sicuramente fate le verifiche a questo punto del semestre e anche oltre, perché molte attività sono già programmate per anche la seconda parte dell'anno, quindi siamo in grado per... Sì, d'accordo consigliere Grassi. C'è altro consigliere Zanotto sulla commissione?
No, c'è stato solo tra le varie ed eventuali la comunicazione che ci sarà il 19 maggio una
in occasione della Sport Expo Week ai Giardini Santa Toscana saranno organizzati dei playground, cioè degli spazi, dei momenti di gioco per i bambini dagli 8 intorno ai 10 anni e quindi insomma c'è stato un momento di coordinamento tra tutte le circoscrizioni per l'assegnazione di questi luoghi dove fare questi giochi e ci hanno chiesto dove appendere, mi viene in mente appunto anche Corte del Duca, cioè anche di dove appendere i volantini di questo evento, ci hanno chiesto, quindi manderò una mail con anche i parchi e scuole. Sì, devo chiederle infatti.
Grazie.
Devo chiedere dall'associazione. 19 maggio pomeriggio. Lunedì. Sì. Ah no, ma da appendere fuori.
Grazie. Abbiamo ancora due cose da analizzare. Una riguarda la richiesta di parere della direzione edilizia pubblica per la sistemazione, l'efficientamento energetico dell'edificio dove ha sede la stessa. E si tratta di sostituzione di tutti i serramenti esterni, quindi le finestre, le porte finestre, eccetera. E con il consigliere Mazzuccato abbiamo convenuto di portarlo direttamente in consiglio, in quanto non si tratta di decidere in maniera negativa o positiva, tant'è che i serramenti di tutti gli edifici comunali andrebbero alla mano, sostituiti, compresi i nostri. Si parlava, vero consigliere Mazzuccato, di dare un parere positivo dicendo sì, ma vogliamo anche noi gli serramenti nuovi. Ecco, proprio... No, lasciamo stare i pannelli solari. Qua parliamo di sostituzione. Si tratta di un numero impegnativo di serramenti. Se il consigliere Mazzuccato vuole aggiungere qualcosa, prego.
Sì, è giusto per dare notizie un po' più dettagliate. Io mi sono guardato e se è a disposizione di tutti i colleghi consiglieri le foto e tutta la progettazione di tutto questo lavoro da fare. E i serramenti sarebbero circa 123, ho fatto i conti, e la spesa di 400.000 euro. E c'è da tenere presente che, come diceva il Presidente, l'efficientamento energetico comprende anche la posa in opera di pannelli solari, perciò è proprio...
Siamo fuori dalla città antica.
Progetti, sì. Fotovoltaici, non solari. Ma questo proprio per il fatto di avere poi per le normative del risparmio energetico in definitiva.
Comunque è cambiata la normativa, eh? Attenzione, non è più valido il divieto assoluto di pannelli fotovoltaici, ma è cambiata in parte, non sono in grado in questo momento di darvi dettagli. Comunque se l'edilizia privata, che è quella che ha sede ed è quella che va a autorizzare l'installazione negli edifici privati, se non sono in grado loro di valutare la normativa, penso che potrebbero esserci delle incongruenze notevoli. In ogni caso, se hanno sottoposto il progetto in questi termini, è evidente che il progetto è congruo. Tra l'altro richiedente, il RUP, è l'ingegner Flavio Tagliapietra, che ben conosciamo.
Sì, anche i beni ambientali hanno dato la loro approvazione, perciò saranno ben consapevoli del fatto che si trovi in prima circoscrizione, come ha sollevato un po'.
Sì, quindi se non ci sono C'era il consigliere Grassi che voleva chiedere.
Io quell'edificio lo conosco molto bene perché erano le vecchie scuole medie, i Pacinotti, sì, di cui ho fatto le scuole anch'io oltre 50 anni fa. E da quello che mi ricordo i serramenti sono messi molto meglio di questi, che nonostante, a parte che 123 mi sembrano tanti perché le aule, insomma, non erano 123 aule con uffici compresi, però erano due piani più il piano terra.
No, sono tre piani.
Piano terra, primo e secondo.
Moltiplichiamo, ma, eccetera, comunque il conteggio l'ha fatto.
Comunque le finestre, da quello che so che è passato, mi sembrano meglio di queste. Considerando che loro lavorano solo durante il giorno, dove c'è il riscaldamento che funziona, qui invece che abbiamo il consiglio di sera, le commissioni di sera, cui il riscaldamento è spento, sarebbe il caso forse di farlo prima qui, anche per rispetto dei poveri disgraziati dei consiglieri. Grazie.
Grazie consigliere Grassi. Allora io metterei in votazione il parere, al quale accompagniamo la richiesta da parte del Consiglio di circoscrizione di valutare anche la sostituzione dei serramenti della parte che ancora non ha avuto il ricambio, perché all'ultimo piano, dove ci sono i servizi tecnologici, li hanno cambiati e il nostro ufficio tecnico ha cambiato i suoi, quindi le finestre dell'ufficio del geometra Passaia e di Alberto Pasquali sono nuovi, invece questi sono obsoleti e così pure quelli degli uffici amministrativi della circoscrizione. Quindi mettiamo in votazione e poi aggiungeremo questa postilla chiedendo di valutare in tempi anche abbastanza urgenti, come raccomandato dal consigliere Grassi. Favorevoli? Unanimità, grazie. Poi, ultimo, abbiamo un ordine del giorno presentato dal consigliere Tessari e sottoscritto anche dal presidente, che si riferisce, l'avete avuto in copia, si riferisce al precedente ordine del giorno già approvato e alle segnalazioni pervenute ripetutamente, addirittura alcune con PEC, riguardo l'utilizzo da parte del cantiere di Coin di via Zambelli, che impedisce l'utilizzo di sette stalli in via Zambelli, più tutto il resto. Consigliere Tessari, se vuole aggiungere qualcosa.
Grazie Presidente, no, mi pare che abbia già detto tutto lei, aveva già avanzato quelle che erano un po' le peculiarità di questa richiesta, che si rifà sicuramente al contenuto di quella che avevamo già sottoscritto, con una variante, sì, con un tono, con una tintura un po' diversa, un po' più forte, un po' più risoluta, in modo di cercare di attirare effettivamente chi di dovere a intervenire, perché se non ricordo male è passato già del tempo rispetto a quella di prima. E in più qui c'è il grosso problema appunto della permanenza di questo cantiere, tra virgolette, che insomma non si capisce come mai sia ancora lì, laddove poi alla base dello stesso chiunque di noi può vedere insomma sporco, può vedere qualche topone che gira lì imperterrito, insomma, che rende poi di fatto impossibile il ricovero delle auto o di chi insomma deve parcheggiare lì in via Zambelli, gravata già da un cantiere in la adiacente piazzetta Sant'Andrea, che toglie tre stalli più un altro nel vicolo Sant'Andrea. Quindi insomma i residenti della zona sono parecchio insomma inferociti di questa situazione, anche perché questo cantiere è fermo da 2 anni, fermo lì, non si capisce appunto quali siano le sorti di questo cantiere. In più appunto c'era questa richiesta già avanzata, già sottoscritta da parte di questo consiglio, di rimuovere 3 delle 4 rastrelliere, però ripeto, passa il tempo e la restaghiere sono ancora lì e francamente non vengono così frequentemente utilizzate. Ho mandato anche delle fotografie anche recentemente e si vedono che magari sono occupate da una, due, tre biciclette, insomma, quando in realtà poi magari ci sono quelle davanti al coin che sono magari libere. Ecco, questo è il concetto. Quindi la richiesta era sì, una ricerca di attenzione maggiore a un problema che può sembrare banale, ma che in realtà per chi vive nella zona, perché insomma, comunque deve usufruire di questi spazi, è importante. Grazie.
Consigliere Faccioni, prego.
Allora, colgo l'occasione per rinnovare quello che ho detto prima all'assessore, cioè questo è un punto in cui la condivisione con la maggioranza e la minoranza deve essere totale, perché conosco bene il territorio come il collega Tessari, avrei volentieri sottoscritto lo stesso documento per dimostrare a chi di dovere che non c'è posizione sulle cose logiche. Ecco, questa è un sollecito su lo spirito di collaborazione che spero sia sempre maggiore in futuro su temi di questo tipo, perché la città è devastata da questo tipo di iniziative che poi non portano a nulla. Il gruppo Coin non si sa, o Coin non si sa, non si sa che futuro avrà, però confermo che le persone, i residenti, ma noi stessi anche esercenti, io sono anche residente oltre che esercente, condividiamo ampiamente questa cosa, perché è una cosa indicibile, insomma, dai. Grazie.
Consigliere Trombini.
Sì, io da parte mia ho sottoscritto volentieri un attimo fa l'ordine del giorno, perché quel cantiere ha prodotto solo danni alla cittadinanza e diversi. Quanto menzionato è uno di questi, l'altro, il più grave, irreparabile e definitivo, è la perdita dell'utilizzo da parte della cittadinanza del portico, che è stato malissimamente sacrificato, e poi anche la realizzazione di quegli scafandri orrendi che si trovano davanti alla sede di Queen. Quindi diciamo, quel cantiere ha prodotto soltanto guasti per la cittadinanza, quindi più si insiste perché almeno liberino lo spazio e più sono contento.
Altri interventi?
Sì, è solo una nota, se posso chiedere a chi ha scritto l'ODG. L'ultima frase. Un celere e risoluto intervento degli uffici competenti al fine di risolvere le questioni sopra indicate, azione che non potrà che comportare sensibili benefici per i cittadini residenti in zona e o aventi comunque diritto. Mi spiega a quale diritto?
Per esempio il diritto di un non residente che ha magari la possibilità di accedere al centro storico con le richieste che si possono fare e che sono previste per l'accesso, di magari avere la fortuna, perché ci vuole molta fortuna, di poter avere un posto auto a disposizione nel momento in cui lui entra in centro storico. Quindi è un po' generica, un po' per tutti, insomma, ecco, non è solo riservata a una determinata categoria. Quindi credo, insomma, che sia, vada a beneficio della collettività, non di un singolo, non di un residente in particolare. Ecco.
Grazie, no. Io volevo esprimere solo il fatto che se sul cantiere sono perfettamente d'accordo che non ci può essere un cantiere così lungo su, che appunto che leva stalli in una zona del genere, e appunto abbiamo scritto l'ultimo consiglio, l'ODG sulle rastrelliere, allo stesso tempo penso che quella zona lì dovrebbe essere pedonale totalmente il giorno che ci saranno soluzioni per i residenti vicine, non domani mattina. Per cui rivendicare il diritto che in una zona, un metro dopo la fine della zona pedonale, perché è un metro dopo, e un metro prima di un'altra zona pedonale, perché poi c'è Porta Leoni, cioè quella zona lì, dire ci devono essere i posti auto, faccio un po' fatica. Ci deve essere una situazione sicuramente non occupata da un cantiere fantasma, sicuramente non occupata da rastrelliere che non servono. Ma rivendicare il diritto che lì si debba parcheggiare, io non lo rivendico.
Ci sono altre osservazioni? metto in votazione l'ordine del giorno che è stato illustrato testé. Favorevoli? Scrutatori?
Ci dai facciamo?
No.
Tutti tranne Rappo e
grazie. Contrari? Astenuti? Rappo e Zanotto, grazie. A questo punto sono le 22:34, no scusate, 32, e dichiaro chiusa la seduta. Buonanotte a tutti.
Presidente, posso dire una cosa velocissima?